Grazie, fratello Neville. Il Signore ti benedica. Davvero bello essere di ritorno di nuovo stamane, nuovamente nella casa del Signore. Credo che fu detto una volta, mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Charlie, vieni fuori da dietro quel pilastro e vieni quassù e prenditi una sedia. Vieni quassù. Sorella, c'è una sedia là in fondo da qualche parte. Potremmo trovare posto? Ecco un posto, proprio quassù, signora. Vieni proprio quassù. Qui, Charlie, vieni qui e siediti accanto a Banks, quassù, così non dovrai stare in piedi. Ogni volta che il ragazzo viene dal Kentucky, arriva quassù, ogni mattina resta in piedi. E quindi portiamolo proprio quassù. Ecco qui un posto per qualche altro. Qui, alla fine del posto, c'è una signora che sta in piedi in fondo, là in fondo. Vieni proprio quassù. Ecco un posto proprio qui, sorella, proprio vicino. Vieni proprio avanti. E suppongo che qualcuno sia là nella sedia a rotelle, vero? Sì, c'è un altro posto proprio quassù. Se qualcuno ne vuole uno, laggiù in fondo, proprio qui c'è un posto, proprio qui. Eccone pure uno proprio quassù. Fate proprio come vi aggrada. Sì, puoi averne uno proprio qui. Ora, venite proprio avanti, occupate i vostri posti e proprio sentitevi molto. Vogliamo che stiate comodi mentre cerchiamo di portare la parola del Signore. Oh, è certamente bello essere qui. Non ho visto Charlie sul palco. E là in fondo? Bene, facciamolo venire qui. Ma sono stato con Charlie laggiù pochi giorni fa e non posso passare senza andare a casa sua e mangiare, perciò stamane lo farò venire proprio sul palco. Ogni giorno lui viene quassù, sta in piedi là, presso il muro, per offrire a qualcuno un posto a sedere. Così stamane ho dato uno sguardo e l'ho visto là in piedi, ho pensato io ora lo chiamerò qui. Beh, è bello. Ora, stamane avremo il messaggio dal fratello Russell Cox. Dov'è Nelly? Sarà una bella passeggiata per lui. Dov'è? Sì, ecco. Bene, di certo mi sono rallegrato di vedere qui tanti amici. Domenica scorsa, quando me ne sono andato, mi sono sentito male per tutta la settimana. C'era un buon amico seduto qui dal lontano sud, il fratello West. E sono dovuto andare in giro in mezzo all'uditorio fino a tardi. Ho detto, sono lieto di vedere il tal dei tali e il tal dei tali. E dato un'occhiata proprio al di sopra del fratello West e non l'ho notato finché non si è avviato per uscire. Allora, per tutta la settimana ho pensato, il fratello West penserà che io l'ho trascurato di proposito. Ma lui è un cristiano, perciò saprà che non è così, sa che io un vero amico, e io so che lui sa che non l'avrei fatto. Stamane venendo giù stavo riflettendo nel vedere la gente che è venuta da luoghi diversi. Ora qui c'è il fratello West ancora qui in fondo stamane, e qui il fratello e la sorella Kid dall'Ohio, e alcuni dei miei. So che il fratello Evans è qui, sono andato a trovarlo ieri pomeriggio al motel, ma immagino si trovasse fuori col fratello Fred e altri, ed essi vengono dalla lontana Macon, Georgia, qui ogni domenica che io parlo. Da Macon, Georgia, da laggiù, è un lungo percorso, sono circa 800 miglia o più, suppongo, da laggiù. Ogni giorno in cui parlo, lui viene in macchina con la sua famiglia, e questa è fedeltà. E stavo riflettendo, quindi quando hai amici del genere che vogliono starti accanto. Ora, quelle persone non vengono dalla lontana Georgia e dall'Ohio e dalle diverse parti della nazione in questo piccolo tabernacolo qui per sentire me. Essi vengono qua perché credono quel messaggio. Ecco cosa credono. Stanno credendo quel messaggio. E perciò, quanto devo essere onesto e sincero io riguardo a quel messaggio, perché non solo io stesso sbaglio sbaglierò strada, ma condurrò qualcun altro erroneamente, capite? E poi Dio mi riterrà responsabile per il loro errore, perché sono stato io quello che l'ha insegnato, capite? E vi dico che ciò vi fa riflettere senz'altro profondamente quando vi mettete a pensare in termini del genere. Perciò io sono grato per ognuno di voi. Così bello sapere che percorrereste in auto quelle centinaia di miglia attraverso strade pericolose e su queste super autostrade dove incidenti e cose varie. La vostra fede in Dio vi dirige in qualche modo, vi porta qui e vi riporta indietro. Siamo davvero lieti di avere amici di quel genere. Prego su di voi le ricche benedizioni di Dio. Ora, domenica scorsa io ho detto, bene, parleremo e poi chiamerò proprio una fila di preghiera. Ho cercato di esgogitare un modo per cercare di trovare un modo di pregare per più persone. E se ne farò passare molti di più, come domenica scorsa, qualcuno pregherà per me. Me ne sono andato da qui quasi alle 2 e io non ho distribuito biglietti di preghiera. Distribuire biglietti di preghiera è un compito difficile. Non so se lo sapete o no, la gente vi odia. E l'altro giorno il fratello Banks Wood ha detto, mentre eravamo giù in Kentucky, che si sarebbe offerto volontario per distribuire i biglietti di preghiera se Billy non fosse arrivato. Perciò Billy, che è mio figlio, sapete, ebbene sì, ricevo delle lettere, mi aveva promesso un biglietto di preghiera, non me l'ha dato, il piccolo traditore, così essi, egli non può darli a tutti e noi non possiamo metterne troppi nella fila, capite? Lui deve proteggermi. E quando ce ne andammo, mia nuora disse, Bill, dovrai rimettere là dentro Billy con i biglietti di preghiera, oppure disse, non durerai molto a lungo. E così, dove però ho fatto uno sbaglio, è stato iniziare il discernimento. Allora qualcuno è tornato indietro, ha detto, ho dimenticato, la mamma voleva che si pregasse. Sapete perché tornano indietro? È per quel discernimento, capite? Quindi, però, non li rimprovero. Io farei la stessa cosa, capite? Farei il... Noi siamo umani e vogliamo tutti vivere e vogliamo sapere cosa fare. Ecco cosa siamo. Ma tu puoi solo arrivare fino a questo punto con quelle cose, tu, per il dono. E quindi, quando per un paio di volte avviene ciò, sei proprio quasi sfinito. E così stamane il fratello Banks doveva distribuire i biglietti di preghiera ed è capitato che Billy sia venuto ieri sera. Così ho pensato che sarebbe stato terribile avere un uomo con una buona reputazione, occupazione come fratello Wood, per distribuire biglietti di preghiera, sì che la gente si arrabbi con lui. Immagino che a Billy non dispiaccia. Egli li ha avuto contro così a lungo, perciò non ci fa caso. Benissimo, ora questa prossima settimana dovrò essere a Dallas, questo prossimo venerdì sera, al convegno della voce e della guarigione. Se c'è qualche persona là, nei paraggi, dovrò essere là per quella sola serata, per parlare al loro convegno. E voglio parlare sull'argomento della via verso la confraternita, se il Signore vuole. E poi magari, forse sarà per la domenica seguente, sarà questa prossima domenica che viene, se il Signore vuole, non sono veramente sicuro. Se il Signore vuole, voglio ritornare a parlare sull'argomento su cui ero tenuto a parlare oggi, il vento nel turbine. E oggi dovevo pregare per i malati, e questo è piuttosto come un rimprovero tagliente alla Chiesa per i suoi peccati, e quello non è un argomento molto buono su cui parlare quando si sta per chiamare una fila di preghiera. Si deve edificare la fede delle persone per pregare e per Dio e per avere fede. Così ho detto al fratello Neville di annunciare che stamane avrei parlato su un altro argomento, l'edificare la fede nella gente verso Dio. In altre parole, rimproverare le persone per non aver osservato i comandamenti di Dio. In questo modo si edifica la gente ad avere fede in Dio, capite? E stamane in fondo alla stanza di preghiera, cioè in fondo alla stanza di registrazione, è seduto qui un mio caro vecchio amico, il fratello Kid, di 80 e più, dell'età di 80 anni. Molti di voi ricordano quando mi precipitai da lui l'altra mattina. È stato circa un anno fa, quasi ormai, in punto di morte, terribilmente molto malato, e i medici gli diedero una settimana da vivere, cioè non una settimana, essi non poteva vivere fino al mattino per portarlo qua giù a distanza di circa 3 mattine. E ora egli era sceso di peso fino a 105 o qualcosa così. Pochi momenti fa ha detto che è tornato a 132. Ha detto che si sentiva come un ragazzo. Fratello Kid, mi chiedo se potresti solo alzarti, così la gente saprà chi è questo vecchio predicatore. Eccolo, diciamo grazie, Signore. Un uomo morente di cancro in quella condizione. Lui ha una graziosa cara compagna là. Vorrei che lei si alzasse pure, io proprio. Sorella Kid, che ne dici di alzarti là? Ora lei, vedete quanto veloce si può alzare? Meglio di quanto possa io. Dio benedica il fratello e la sorella Kid. Possano le ricche benedizioni di Dio riposare su... Grazie, sorella. Essi si fanno strada a fatica attraverso le montagne del Kentucky, su e giù per i sentieri del bacino carbonifero, mandati via, cacciati via e presi in giro, perseguitati. Vivono di quello che hanno potuto. Macinano il grano che trovavano sul sentiero da qualche parte e vivono per il regno di Dio. E all'età di 80 anni lui predica ancora il Vangelo. Ora, sono troppo vecchi per uscire così. Io prego sulle stoffe di preghiera e le mando a loro, ed essi continuano proprio a portarli fuori negli ospedali e cose del genere. La gente entra e le prende. Ora, è veramente questo che essi hanno nel cuore, vero? Se non potete uscire a incontrarli, potete mandare loro una stoffa di preghiera, così la gente che ha fede, ciò è molto bello. Il fratello Rogers, dentro il suocero del fratello Creek, un mio carissimo amico, è pure qui da qualche parte oggi. Vado a casa sua proprio come vado da Charlie e Nelly e gli altri laggiù ora, e giù in Kentucky. E una volta andavo laggiù e cacciavo per tutto il tempo con lui, e qui non molto tempo fa, circa 13 mesi fa, il medico lo aprì con il cancro e disse: per lui è finita. E pensai, mio prezioso vecchio amico, veterano della Prima Guerra Mondiale, un uomo veramente valoroso, la sua famiglia, e lo battezzai nel nome di Gesù Cristo molti anni fa per la remissione del suo peccato, sapendo allora che lui fu messo nel corpo di Cristo ed era pronto per andare a incontrare Dio. Pensai, il mio prezioso fratello passerà oltre ora. Fu proprio dopo quella visione, prima che quella visione del cielo venisse a me. E allora scesi a vederlo e nella camera si fece un arcobaleno. Dio cambiò le cose. Questo è stato 13 mesi fa e lui oggi è ancora qui. Che mangia? Egli ha preso un tipo di pastiglie di zolfo che gli hanno bruciato qui in gola e stamane sarà nella fila di preghiera, penso. verrà su. E io so che annuncio che dopo che Billy aveva già distribuito, o lo stava facendo, ha saputo che stavano per distribuire biglietti di preghiera. L'ho detto a suo genero, il mio buon amico, il fratello Creek, per portarlo su, e ho pensato che se lo saltavo, allora l'avrei preso e messo qui in una di queste stanze di preghiera. Ma lui ha avuto un biglietto di preghiera e ho detto: Basti, voglio che tu esca là. Il suo nome è Everett, noi lo chiamiamo solo Basti per abbreviare. Lui, gli ho detto: vai avanti ed entra nella fila di preghiera. Preferirei pregare per te mentre c'è sopra l'unzione per quello. Così mi piace avere, se sapessi che si stesse pregando per me, vorrei qualcuno che sia unto quando pregano per me. Ora volgiamoci alla nostra Bibbia. Stamane apriamola al libro di Ruth. Leggerò un bel po' di scrittura da questo, dal libro di Ruth. E ora, giusto prima che ci avviciniamo a questo argomento, se io volessi, mi piacerebbe annunciare il mio testo per questa mattina, che ha per titolo Il parente redentore. E vorrei affrontarlo da quattro diversi punti di vista sulla redenzione. Pensare che domenica scorsa ho predicato su come Cristo venne a redimerci, e quindi oggi voglio parlare su che cos'è un redentore, come diventa egli un redentore. E ricordate, un redentore, quando lui vi riscatta completamente dai vostri peccati, dalla vostra malattia, da tutto ciò che non va. Egli è un redentore. Ora, prima di affrontare ciò, chiniamo i nostri capi e parliamo a lui mediante la preghiera. E ora, con i capi chini, mi chiedo quanti stamane nella presenza vorrebbero essere ricordati in preghiera alzando le mani e dicendo: Dio, vedi, conosci la mia richiesta? Dio vi benedica, ognuno. Nostro Padre Celeste, sono così lieto oggi che c'è una grande alta potenza, sapendo che Dio, che possiamo avvicinarci mediante Suo Figlio, Cristo Gesù, ed avere una risposta a quello che chiediamo. Come nella riunione passata parlavamo di come quegli uomini vagavano in pelli di pecora e pelli di capra ed erano bisognosi in cerca di una città il cui costruttore e fattore era Dio. Sapendo che se avessero potuto mai per una volta avvicinarlo, se avessero potuto trovare dove lui era, e Giobbe Abantico disse: se io potessi andare picchiare alla sua porta, in altre parole, se potessi trovare dove lui abita, andrei a casa con lui e gli parlerei faccia a faccia. Ma non c'era modo per l'uomo di farlo, perché lui aveva peccato e si era separato ed era diventato un estraneo per Dio. Ma tramite quell'uno prezioso, il quale venne, aprì la via e perdonò i nostri peccati, e per portarci davanti a Dio non come estranei, ma come figli che vengono al proprio Padre, sapendo che Lui ci accorderà ogni richiesta che chiediamo. Solo una legge è deposta, cioè se puoi credere. Quello è l'accordo. Satana afferma che non crederemo e Dio dice che crederemo. Ora, la battaglia è in corso e la decisione da prendere è nostra. In qualunque direzione la nostra decisione sia presa, quella è la direzione in cui sarà. Ed è così meravigliosamente scritto: tutto è possibile a coloro che credono. E oggi noi crediamo, veniamo avvicinandoci a te per favore divino, chiedendo che tu voglia riguardare alle nostre richieste, e ogni mano che si è alzata, Tu conosci sotto quella mano, nel loro cuore cosa volevano dire. Perché sta scritto che tu conosci gli intenti e i pensieri della mente e puoi discernere la mente. E noi preghiamo, Dio, che tu risponda secondo le tue ricchezze e la tua grazia ad ogni richiesta che è stata menzionata. Noi vorremmo chiederti anche oggi, Signore, che tu mi aiuti il più bisognoso, forse, dell'uditorio, sapendo che qui disposto davanti a me c'è l'acquisto del sangue del Signore Gesù. Ci sono forse peccatori seduti qui che sono così legati dal peccato che sarebbe duro per loro, impossibile quasi per loro arrivare al punto di accettare Cristo finché Satana li tiene così legati nel suo potere. Sapendo però che sta scritto, nel mio nome cacceranno diavoli. E dacci potenza oggi, Signore, attraverso la predicazione della parola, per cacciare ogni diavolo di dubbio e superstizione e paura dai cuori e dalla mente della gente, che quelli che sono legati dalle frustrazioni e dal dubbio possano essere portati nelle braccia di Cristo. Ed è altresì scritto che imporranno le mani sui malati ed essi staranno bene. Qui ci sono di quelli che sono cristiani e sono legati da demoni di infermità. Signore, dammi oggi la potenza dello Spirito Santo per liberare ogni persona malata e afflitta che oggi si trova qui nell'edificio, che il grande Spirito Santo possa avere prominenza in ogni cuore e in ciascuno che si trova nella presenza divina. Parlaci attraverso la tua parola. La tua parola è verità. Non sapendo proprio cosa dire, ma aspettando il comando dello Spirito Santo affinché Lui possa guidarci e dirigerci in ogni verità. Accordalo, Signore, glorifica te stesso e ungi il tuo servitore e la tua parola è già unta. Noi ti daremo lode mentre tu la porti ad ogni cuore secondo il nostro bisogno. Nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, noi lo chiediamo. Amen. Prima di leggere potrei dire questo breve motto che mi piace tanto. Se hai dei fiumi che non sai attraversare e hai monti che non riesci a superare, ricorda solo, Dio in cielo è specializzato in cose che altri non possono fare. Leggo dal libro di Ruth, il primo capitolo. Or al tempo che i giudici giudicavano fu una fame nel paese, e un uomo di Betlehem di Giuda andò a dimorare nelle contrade di Moab con la sua moglie e con due suoi figlioli. E il nome di quell'uomo era Elimelech, e sua moglie Naomi, nomi dei figliuoli Malon e Chilion, ed erano efratei da Betlehem di Giuda. Vennero adunque nelle contrade di Moab e stettero quivi. Or Elimelech, marito di Naomi, morì. Essa rimase coi suoi due figlioli. Ed essi si presero delle mogli moabite, il nome di una era Orpa, il nome dell'altra Ruth, e dimorarono quivi intorno a 10 anni. Amendue, Malon e Chilion morirono anch'essi, e le donne rimasero, quella donna rimase priva dei suoi due figlioli e del suo marito. E allora ella si levò con la sua nuora e se ne ritornò dalle contrade di Moab, perciò che udì nelle lei udì che il Signore aveva da visitare il suo popolo, dandogli del pane. Ella dunque si partì dal luogo ove era stata con le sue due nuore, ed erano in cammino per ritornarsene al paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: andate, ritornatevene ciascuna alla casa di sua madre. Il Signore usi in verso voi benignità, come voi l'avete usata in verso quelli che son morti e in verso me. E il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare riposo nella casa del suo marito. E le baciò, ed esse, alzate le voci, piansero. E le dissero: anzi, noi ritorneremo teco al tuo popolo. Ma Naomi disse: figliuole mie, ritornatevene, perché verreste voi meco? Ho io ancora dei figlioli in corpo che vi possano essere marito? Ritornate, figliole mie, andate, perciò che io son troppo vecchia per rimaritarmi, e benché io dicessi d'averne speranza, e anche questa notte fossi maritata, e anche partorissi figlioli, aspettereste voi perciò finché siano diventati grandi? Stareste voi perciò per loro a bada senza maritarvi? No, figliuole mie, benché ciò mi sia cosa molto più amara che a voi, perciò che la mano del Signore è stata stesa contro a me. Allora esse alzarono le voci e piansero di nuovo, e Orpa baciò la sua suocera, ma Ruth restò appresso di lei. E Naomi le disse: ecco, la tua cognata se n'è ritornata al suo popolo e ai suoi dì. Ritornatene dietro alla tua cognata. Ma Ruth rispose: non pregarmi che io ti lasci né me ne ritorni indietro da te, perciò che dove tu andrai, andrò anch'io, e dove tu albergherai, albergherò anch'io, il tuo popolo e il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, dove tu morrai, morrò anch'io, e quivi sarò seppellita. Così mi faccia il Signore, e così mi aggiunga, se altro che la morte fa la separazione fra me e te. Voglio intitolare questo piccolo discorso stamane, mentre l'insegno, cercando di portarvi una fede di redenzione e ciò che essa è e come riceverla. Voglio intitolarlo Il parente redentore. Ora, riscattare qualcosa significa restituirla, qualcosa che è stata perduta, come messa in un negozio di pegni, e tu scendi a riscattarla. Essa viene riscattata mediante un prezzo. Allora, dopo che l'hai riscattata, è tua proprietà personale. Ma la legge della redenzione in Israele doveva essere un parente per riscattare una proprietà o qualcosa che era stata perduta. Il nostro racconto comincia al tempo dei governatori di Israele, che erano i giudici dopo la morte di Giosuè. E per trovare un bellissimo quadro di questo, leggete almeno i primi 5 o 6 capitoli di Primo Samuele e voi ne capirete la vera storia. Ma salteremo avanti ora per ottenere il contesto principale da questo, per cui qualche tempo fa cominciai questo libro di Ruth e per finirlo passarono 3 o 4 settimane. Cominciammo il libro di Apocalisse una volta e ci volle tutto l'anno quasi per esaminarlo a fondo. Proprio ogni piccola scrittura si lega l'una con l'altra, interamente attraverso la Bibbia. È meraviglioso! Perciò sappiamo che la Bibbia è ispirata, perché matematicamente e in ogni modo non c'è altra letteratura scritta che non si contraddirà su qualche punto. Questo libro, i libri della Bibbia furono scritti a distanza di circa 4.000 anni ed essi furono scritti da alcuni, non ricordo proprio quanti uomini li scrissero, lo ricordavo, ma mi dispiace, mi viene da dire 60 e qualcosa, ma io sono, in questo mi posso sbagliare. 40 uomini scrissero la Bibbia. Nello spazio di 1.000 anni, molte volte senza conoscersi l'un l'altro, né vedersi l'un l'altro, né leggendo l'uno dopo l'altro, e non una parola contraddice l'altra, essa è ispirata. Ora, molte persone guardano questo libro di Ruth, come dicono, è un racconto d'amore della Bibbia. La Bibbia è un racconto d'amore. L'intera Bibbia è un racconto d'amore. Non solo essa è un racconto d'amore, ma è un profeta. Non solo è un profeta, ma è pure una storia. Non solo è un racconto d'amore, una storia, un profeta. Essa è Dio stesso, perché nel principio la parola era, e la parola era appunto Dio, e la parola era Dio. Perciò la parola è Dio su carta stampata. Ciò dovrebbe precisarlo, fratello. Dio su carta stampata. Geova stampato su un libro. E non ce n'è niente adesso che sia solo un qualche genere di racconto di fantasia, ma è tutto assolutamente la verità. Attacca la tua anima ad ogni frase d'essa. Essa è là. È la verità. E Dio sosterrà la sua parola. E questo racconto e tutti i vecchi manoscritti furono scritti. Quando essi stavano segregando la Bibbia, i santi uomini, quando stavano cercando di metterla assieme nell'Antico Testamento, questo libro di Ruth fu uno dei libri eminenti che essi accettarono. Perché? Se è solo un racconto d'amore, perché gli scrittori e gli antichi saggi avrebbero accettato questo libro come ispirato? Perché c'è una rivelazione nascosta in esso, e in questa rivelazione nascosta tu afferri il vero significato. Ciò ti porterà molto vicino a Dio. E io prego l'intera mia anima stamane che Dio afferri ogni cuore, così affascinato al punto che egli riveli se stesso, proprio quello che lui è in questo racconto, quello che lui è per te. Come accettarlo? E quando per una volta lo vedi, è così semplice che ti chiedi come mai ci sei passato sopra, ma ciò può essere rivelato solo mediante lo Spirito Santo. Ora, molti leggendo la Bibbia la leggono, si alzano soltanto e leggono una pagina, e leggono una pagina, non la capirete mai, perché essa è per enigmi. E Gesù ringraziò Dio per averla fatta così. Disse, tu l'hai nascosta dagli occhi dei saggi e gli intendenti e la rivelerai ai piccoli fanciulli che la prenderanno. Come l'ho detto spesso, la signora Branham siede là in fondo stamane, ma quando io sono oltre oceano, lei mi scriverà una lettera, dirà, caro Bill, sono seduta qui stasera con i figlioli, ti sto pensando, e va avanti e scrive quello che fa. Ma io l'amo e la conosco molto bene. Posso leggere tra le righe, so esattamente cosa lei sta dicendo, capite? Sia che lei lo scriva qui o no, capite? Perché so cosa sta dicendo. Perché è così? C'è un contatto intimo. Noi siamo uno, capite? E lei conosce la mia natura, io conosco la sua. Lei può semplicemente sedersi e guardarmi. Io posso dirvi cosa lei dirà, vedete? Perché io la conosco bene e lei può fare con me allo stesso modo. Ora, quello che faccio è la fiducia dell'uno nell'altra. Amore! Ieri mattina eravamo rimasti a letto un po' di più e i figlioli non dovevano andare a scuola e ci siamo messi a parlare di varie cose e come che cos'era l'odio. Dissi, l'odio ebbe un principio, quindi deve avere una fine. L'amore non ebbe principio, quindi non ha fine. L'odio è per sempre, l'amore è eterno. L'odio comincia e l'odio finirà. L'amore non ebbe ma inizio e non finirà mai, capite? Esso era eterno. E quando un uomo ama una donna e la sposa perché lei è solo bella, ci sarà una fine di quello. Ma quando un uomo trova una donna che ama, lui non sa perché, però l'ama, e lei trova un uomo che ama, non importa cosa lui sembri, egli l'ama, lei lo ama. Quello è un compagno eterno nella gloria. Essi la morte né nient'altro possono mai separarli, perché essi sono dall'eternità, ed essi uscirono in uno spazio di tempo e ritorneranno all'eternità. L'eternità è caduta in un corpo chiamato tempo, poi torna dritto indietro di nuovo nell'eternità. Non può perire. Una donna che sia bella, quella bellezza scomparirà proprio certo. Dategli per pochi anni. Forse oggi lei, una donna mezza nuda, sta ancheggiando lungo la strada. Manda più anima all'inferno di tutti i bar del paese. Ma lei ancheggerà lungo la strada pensando di essere qualcosa, come ha detto la Bibbia che avrebbero allungato i colli, ammiccando a piccoli passi, che vuole dire contorcersi, mentre camminano nell'ultimo giorno, adempiono le scritture e non lo sanno. Se ne stanno in cortile con addosso vestiti immorali. Gli uomini la guardano e non sanno. Lei può essere virtuosa quanto può esserlo per suo marito o per il fidanzato, ma nel giorno del giudizio risponderà per aver commesso adulterio con centinaia di uomini. Uno spirito su di loro e non lo sanno. La Bibbia ha detto, nuda, cieca e non lo sa. La parte miserabile non lo sa. Ma lo sapevate che la piccola figura ben formata che Dio ha dato a quella ragazza può essere putrefatta entro quest'ora, domenica prossima? Quel bell'uomo alto e scuro può non essere nient'altro che un semplice mucchio di rifiuti entro domenica prossima. Tutto ciò perisce. Ma quello all'interno, Dio, l'amore, vive per l'eternità. Perciò fai attenzione all'interno. Tieni i tuoi occhi sulla meta. Ora, questo racconto comincia con qualcosa di quel genere, come un'amabile, dolce donna, il suo nome era Naomi. Naomi significa piacevole. Elimelech era suo marito, significa adorazione. Piacevole adorazione era la sua famiglia. Essi avevano un figlio, Mahlon, quello significa infermità, e Chilion, l'altro, significava stanco, cupo, tristezza. Ecco la famiglia. Ed ecco venire una carestia nel paese di Israele. E il primo errore che un giudeo mai faccia è lasciare quel paese. Dio diede loro quel paese. Quando ad Abramo fu dato quel paese, Dio gli disse di non lasciare quel paese. E lui fece un errore quando scese in Gerar, si trovò in difficoltà. Un giudeo non deve mai lasciare la Palestina. Quello è il posto a lui assegnato. Ed essi sono stati cacciati in tutto il mondo ed ora stanno di nuovo ritornando indietro. Oh, è un tal bel racconto che abbiamo qui stamane. Essi stanno ritornando indietro. Naomi fu costretta ad andarsene a causa di una carestia. Naomi ed Elimelech e andarono in Moab. Ora, per capire le ultime pagine del racconto, così, mentre ascoltate, sarete in grado di afferrare quello che è. Ora, i Moabiti ebbero origine da un figlio illegittimo che venne dalle figlie di Lot. Dopo che per la grazia di Dio erano scampati alle fiamme di Sodoma, allora le figlie fecero ubriacare il padre e vissero con lui come una moglie. Esse portarono alla luce un figlio. E uno di essi fu originato e portato nella la nazione di Moab, che si supponevano fossero stati cristiani, ma erano mescolati col paganesimo. E vedete, poco importa quanto fosse sfavorevole lasciare il paese promesso per soggiornare in un altro paese, procurava guai. E avviene ogni volta che un credente esce dal suo terreno datogli da Dio. molte volte in politica, questa elezione che si avvicina e così via, un bravo uomo può essere un bravo uomo e lui si allontanerà da quei terreni, come un certo ministro che conosco che si candidò per essere sindaco della città. E quando lo fece, uscì dal suo terreno ministeriale e Satana lo colse di sorpresa. Se un cristiano esce da quei terreni, beh, stasera scenderò, mi siederò un po' con i ragazzi in piscina, non mi nuocerà, prenderò solo un sorso. Tu sei fuori dai tuoi terreni, torna indietro, stai solo cercando guai. Oh, tutte le altre ragazze fumano, ne proverò solo una. Tu sei fuori dai tuoi terreni. Non farlo, resta nel paese natio. Non fare, beh, tutti, qui mi chiamano persona all'antica, mi chiamano antiquata. Restaci lo stesso, quello è il tuo posto. Resta in Cristo. Naomi, a causa della carestia, vagò fuori dalle terre dentro i Moab per trovare pane. Non doveva farlo perché tutti gli altri rimasero in Giudea. Betlehem. Betlehem significa la Betel, casa di Dio, casa di lodi. Ed essi restarono là. E lei si allontanò con suo marito e due suoi figli sposarono ragazze moabite. Ma se Dio ha ordinato che qualcosa sia fatta, avverrà lo stesso. Ecco perché credo certamente nella predestinazione, la preconoscenza di Dio delle cose. Quindi troviamo laggiù che la morte colpì la famiglia e tornarono indietro. Ucciso, il ragazzo morì, tutti e due i ragazzi morirono. E il padre morì e Ruth, Orpa e Naomi cominciarono il viaggio di ritorno. Ora, stamane voglio paragonare Naomi, la signora più anziana, alla Chiesa ortodossa, la Chiesa ortodossa giudaica. Ruth, la moabita, una gentile, essere la Chiesa cristiana, la nuova Chiesa. E voglio avvicinarlo da quattro diverse fasi. Ruth. L'ho scritto qui. Ruth che decide, che prende la sua decisione. Ruth che serve. Ruth che riposa. Ruth ricompensata. Mentre torniamo indietro. Ruth che prende la decisione. Ruth, dopo aver preso la sua decisione, poi Ruth serve. Poi Ruth riposa. Poi Ruth è ricompensata. Ora, sulla via del ritorno venne un tempo, già che lei era un simbolo della Chiesa, cioè del cristiano, poiché ogni singolo rappresenta l'intera nazione cristiana. Lo sapevi? Tu, nel tuo comportamento, nel modo in cui agisci e quello che fai, rappresenti l'intero corpo di Cristo. Tu dici, ma io sono solo un membro laico. Non importa, quando prendi quel nome di cristiano, rappresenti Cristo e la sua Chiesa. Dovresti vivere come tale. Voi dovreste vivere come gentiluomini, come Signore. Non fate mai le cose del mondo, perché tutti gli occhi del cielo e della terra sono posti su di voi per rappresentare quell'unica cosa. Non importa quanto sei debole, quanto sei piccolo, tieni il tuo capo dritto, perché sei un cristiano. Ora, Ruth era una pagana, serviva l'idolo e così era Orpa. Ed esse erano in cammino per tornare indietro con la suocera, perché lei aveva sentito che giù a Betlehem di Giudea Dio aveva tolto la piaga e il popolo aveva del pane. Lei era stata lassù per circa 10 anni. Così dice lo storico Edersheim, circa 10 anni. E tornando indietro, triste, e suo marito morto, i suoi figli morti, con le sue due nuore, allora lei deve essersi voltata e alzato lo sguardo su di loro e detto, perché verreste con me? Ora, non potete far altro che avere guai. Disse, mi spiace che la mano di Dio sia stesa contro di me. Quante volte Israele ha pensato questo, non sapendo che era tutto il programma di Dio? Come il muro del pianto è proprio all'esterno di Gerusalemme, ancora là. Presero le vecchie pietre del tempio e ne fecero un muro, ed esse sono strofinate, lucidate da lacrime e pianto, dalle mani dei giudei che piangono e implorano Geova, Geova, non capiscono che la loro ora è vicinissima ormai. Le mura del pianto, queste pietre una volta albergavano in sé l'arca del patto. Il re Davide guardava queste pietre. Oh, Geova, dove sei? Capite? Senza sapere che presto il suo re ritornerà, il suo redentore. Essi dovettero essere cacciati per un breve periodo di tempo. Naomi si chiese, perché la mano del Signore è stata così crudele verso di me, verso le mie nuore? Dio mi ha cacciata fuori, sono una reietta. Non so io cosa mai abbia fatto, ma sono una reietta. Capite? Dio stava lavorando al suo programma, perché tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, qualunque cosa sia. Lei disse, ritornate dalla vostra madre e trovate riposo nella casa di vostra madre. I vostri mariti sono morti e voi siete giovani donne belle. Tornate indietro da dove siete venute. Trovate riposo là. Dio vi sia misericordioso perché foste gentili verso i morti e avete vissuto virtuose da quando i vostri mariti sono morti e siete state gentili verso me, una vecchia vedova senza marito, e mi siete state al fianco. Ritornate indietro e Dio vi conceda riposo nella vostra casa. Esse piansero. Lei disse, se io sono vecchia, non potrei avere più figli, ma se avessi un marito e avessi un figlio, a che servirebbe? Voi non aspettereste mai quel bambino. Quella era effettivamente la legge in quei giorni, che se un fratello moriva, cioè e l'altro suo fratello essendo scapolo, doveva prendere la moglie di lui per suscitare un nome al suo fratello morto. Ma lui disse, voi non lo aspettereste, questi bambini, perciò ritornate indietro e trovate riposo nelle case dei vostri mariti. Andate indietro da vostra madre. E Orpa, un simbolo della chiesa tiepida che una volta si avviò, un simbolo della chiesa che non farà tutto il cammino, disse, questo suona molto bene. Così baciò sua suocera e a sua volta ritornò indietro. Quello è un simbolo del credente tiepido che crederà a Gesù essere il Cristo, poi farà marcia indietro ed entrerà nella cosa da cui uscì, all'uomo che sosterrà la via con i pochi disprezzati del Signore e poi fa marcia indietro, se ne ritorna, come un cane al suo vomito e un maiale al suo pantano, come ha detto la Bibbia. Ora, lei ritornò indietro ai suoi dèi. Molte volte noi ce ne ritorniamo indietro agli dèi del nostro inizio. Forse abbiamo occhi per concupire la cosa sbagliata. Ce ne torneremo indietro per concupire ancora. Forse abbiamo gli idoli del bere, gli idoli del fumare, gli idoli del mentire, gli idoli del rubare, ogni genere di idoli. E poi professiamo e siamo battezzati e poi ci giriamo di nuovo. Che triste cosa! Ricordate, il nome di lei non fu più pronunciato. Lei fu scomunicata a causa della sua decisione. La chiesa tiepida, il credente tiepido, come ogni credente rappresenta la chiesa. Ogni americano rappresenta l'America. Ogni tedesco rappresenta la Germania. Ogni cristiano rappresenta Cristo. Qui lei voltò le spalle per tornare nella cosa da cui venne fuori. Come gli uomini, anche i predicatori a volte prenderanno la via del Signore e quando parli loro del battesimo dello Spirito Santo, assurdo, si allontanano da esso. Quella è Orpa. Dite loro del nome di Gesù Cristo che non c'è altro nome sotto il cielo dato tra gli uomini per cui dovete essere salvati. Qualunque cosa fate in parola, in azione, fate tutto nel nome di Gesù Cristo. Se non c'è un altro nome sotto il cielo tramite il quale dovete essere salvati. Poi Pietro disse nel giorno, il giorno di Pentecoste, se volete essere salvati, ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Ecco come sono rimessi. E un uomo, a causa della popolarità, non può attenersi alla Bibbia su ciò, ma a causa della popolarità bacerà la Chiesa, bacerà il messaggio, bacerà Cristo, addio, e se ne tornerà da dove fu consacrato. Orpa, tiepida, scomunicata. Ma oh, come mi piace quella piccola Ruth! Lei dovette prendere una decisione. Io dovetti prendere una decisione. Tu devi prendere una decisione. Non uscirai da queste porte stamane senza qualche tipo di decisione. Non lascerai questa stanza oggi senza essere o un uomo o una donna migliore, oppure un uomo o una donna peggiore. A rigettarlo sarai peggiore. La prossima volta sarà più difficile per te arrivare adesso, oppure uscirai migliore. Nella sua vita si giunse a una prova di forza. Nella vita di chiunque si arriva a una prova di forza, e Ruth dovette prendere una decisione. Perciò la Bibbia ha detto che sua suocera le disse: torna indietro ai tuoi dei come ha fatto tua sorella. Torna indietro come ha fatto la tiepida. Perché non torni indietro? Il predicatore del Vangelo, se vuoi andare vai pure, il vero predicatore fedele lo metterà davanti a una classe di gente, prendi la tua decisione, reggiti sulle tue gambe. Il tiepido, l'incerto, dentro e fuori, non lo dirà, ma un vero servitore di Dio ve lo dirà chiaramente, prendi la tua decisione. Ruth disse: io andrò dove tu andrai, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, dove tu vivi io vivrò, dove tu muori io morirò e dove tu sarai sepolta io sarò sepolta. Ecco la vera decisione. Signore, ti prenderò come mio salvatore. Se la Bibbia dice ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo, quello io farò. Se la Bibbia ha detto che io devo ricevere lo Spirito Santo, quello io farò. Se la Bibbia mi dice Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, quello crederò. Prenderò la Bibbia e Dio per quello che Lui ha scritto e quello che Lui è. Qualunque cosa chiunque altro dica, ecco la vera Ruth. Lei prese la sua decisione. Doveva o andare indietro o andare avanti. Stamane noi stiamo su quegli stessi terreni. Tornare indietro o andare avanti. Non tornate mai indietro. Andiamo avanti. Andarono su nel paese promesso, nel paese di gente strana. Ruth, ora, un simbolo del credente. Quale? Qual è il credente? Quando lei o lui, la persona, esce dal mondo, viene tra credenti cristiani. Le donne che solevano fumare, bere e giocare a carte nelle comunità sociali e così via e avere ogni sorta di robaccia elaborata e gradiscono un certo genere di testa arricciata, ma ora lei è cambiata, ha deciso di andare con Dio. Ora lei entra in un popolo che non crede quel genere di sciocchezze. Lei è un'estranea. Deve camminare come una pellegrina. Non conosce le loro abitudini. Sono tutte strane per lei. Lei non sa cosa fare. Ecco cosa Ruth doveva fare. Ecco cosa tu devi fare. Ecco cosa io devo fare. Quando accettai Cristo fui messo alla porta dalla mia stessa famiglia. Quando accettai Cristo, i miei amici, amiche, tutti mi rigettarono. Andai con un gruppo di care persone che avevano lo Spirito Santo e credevano in Dio, servendolo. Le ragazze che erano laggiù in quella chiesa erano diverse da quelle ragazze con cui ero andato. Avevano un aspetto diverso, agivano diversamente, erano strane e avevo timore di loro. Erano persone diverse. Ecco cosa Ruth dovette fare. Lei dovette andarsene dai suoi, verso un altro popolo. Lei si era convertita, prese una decisione. E tu prendi una decisione. Devi fare la tua scelta. Vuoi tornare indietro alle cose del mondo o vuoi continuare ad andare con Dio? Vuoi agire come il mondo e tutti gli altri? Allora dai un bacio di addio a Cristo e tornatene indietro. Ma se vuoi prendere la tua via coi pochi disprezzati del Signore, tieniti alla mano immutabile di Dio, senza badare a quel che il resto del mondo dice. Tieniti proprio là. Dio ha detto così, è vero, lo credo, benché non riesco a farlo manifestare nella mia vita. Dio l'ha detto, io lo credo, mi tengo proprio qui. Ecco il modo in cui lei fece per Naomi. Io non ti lascerò, andrò dove andrai tu. Il tuo popolo sarà il mio. Il modo in cui essi agiscono è il modo in cui agirò io. Il modo in cui fanno è quello che farò io. Ciò che essi mangiano è quello che io mangerò. Dove tu muori, io morirò. Dove tu sei sepolta, io sarò sepolta. E così mi faccia il Signore, così mi aggiunga, se verrò meno da qualche parte. Ecco la vera netta decisione. Dio vuole nette decisioni dalla sua Chiesa. Ebbene, Signore, se soltanto mi benedirai e farai questo per me, io farò così. E cos'ha? Quella non è una decisione. Dio, qualunque cosa fai di me, andrò lo stesso. Se muoio, bene. Vivere o morire, qualunque cosa. Se ridono di me, mi prendono in giro, non fa alcuna differenza, andrò lo stesso. Quella è netta decisione, come fece Rebecca perfino prima che vedesse Isacco. I suoi genitori dissero, fate rispondere alla ragazza. La ragazza ne ha l'età, risponda lei. Lei disse, andrò, netta decisione, fatta prontamente. Lei restò attaccata a ciò. Ecco cosa fece Ruth. Orpa tornò indietro. Esse continuarono a viaggiare, Ruth in cuor suo, non sapendo dove stesse andando, ma un simbolo della Chiesa. Noi soggiorniamo come Abramo, pellegrini in un paese straniero, tra gente straniera. E lei continuò ad andare avanti e finalmente entrò nella camera e nel luogo dove Naomi la stava portando. E cosa trovò? Che tutti le battevano la mano sulla schiena e dicevano, Ruth, siamo lieti di averti qua giù. Lei trovò discordia, trovò qualcosa di male, trovò difficoltà. E i predicatori che ti diranno che la vita cristiana è un comodo letto di fiori, o ti stanno ingannando, oppure loro stessi non hanno mai accettato quell'esperienza. Il mondo ti odia e la gente ti odierà. Devi prendere la via dei pochi disprezzati del Signore ed essere deriso, preso in giro o tutto il resto. Tu devi essere diverso. Sei nato da un'altra nazione. Mia moglie, mentre lo citerò ancora, sembra così bene farlo, mi chiese perché le donne cristiane non indossano quei vestiti come fanno le altre donne. Io disse, siamo tutti americani, no? Dissi, no signore. Ebbene, cosa siamo? Dissi, noi non siamo né tedeschi, francese, belgi, svizzero, africano o americani, né nessuno di essi. Ma che cosa siamo? Dissi, noi siamo cristiani. L'americano agisce da americano, il tedesco agisce da tedesco, perché quello è il loro spirito nazionale. E noi abbiamo uno spirito nazionale, cioè lo Spirito Santo che viene da Dio, dal cielo, e tu agisci come quello. Ti fa condurre come si conducono lassù, perché sei di un altro mondo. Noi viviamo in America, questo è vero, quella è la parte del corpo, ma l'anima che ci conduce, il nostro carattere è dall'alto, viviamo dall'alto, perché nasciamo dall'alto, tutti i cristiani vengono dall'alto. Gesù disse, io non sono dal basso, io sono dall'alto. Se fossi dal basso, i miei sudditi combatterebbero per me, ma il mio regno è dall'alto. Così è ogni uomo che nasce dal regno di Dio, egli è dall'alto. Ora, osservate ora, mentre andiamo avanti, troviamo che essi si addentrano nella delusione. E in quello dove tu ti addentri quando ricevi lo Spirito Santo? Certo, io l'ho fatto, preso in giro e tutto. Poi notate, la vita era dura per lei, ed è dura dopo che divento un cristiano, perché tu devi adattarti da una vita di allegria e piaceri del mondo a un'altra vita, di consacrazione a Dio. Tu devi riadattarti da questa parte. E Ruth si dovette riadattare dal trovarsi in un paese dove abbondava cibo e tutto si rispettava, a un popolo che rideva, facendosi beffa di lei, in un paese in cui lei spigolava nel campo per ciò che mangiava, lo metteva nel suo scialle e lo portava a casa, e lo batteva e ne ricavava un po' di pane, e lei e sua suocera ne mangiavano. Quando lei era là, vennero a saperlo. Mentre stava spigolando, andava a spigolare. Ora, lei prese la sua decisione. Quella fu la sua decisione. Ora, la cosa successiva che lei deve fare è servire. Ed ecco cosa la Chiesa deve fare. La Chiesa, dopo che prendi la tua decisione, tu devi servire. Servire Dio secondo il suo diagramma, secondo il suo piano. Tu devi servire Dio. Ruth che prende la decisione, ora Ruth che serve in seguito alla sua decisione. Ora osservate solo un minuto. Ora lei entra nel campo per spigolare. Ora, sua madre le parlò, per cui l'Antico Testamento che espone il Nuovo, sapete? Sua madre le parlò, disse, noi abbiamo un parente e il suo nome è Boaz. Egli è un uomo ricco ed egli è un parente stretto. Vai nel suo campo e forse non andare in un altro campo, vai nel suo campo. Come lo Spirito Santo che non ci dice di andare in un qualche tipo di libro di una chiesa, qualche tipo di catechismo, ma di andare nel campo di Dio, l'Antico Testamento, la Bibbia. Non dire, ebbene noi diremo questo e diremo questo per una preghiera, avremo questo, rimani proprio presso il campo, vai proprio in esso perché egli è il parente stretto. La parola di Dio, l'Antico Testamento, è il parente stretto del Nuovo. La vecchia Chiesa è una madre della nuova Chiesa, vedete? Il cristiano, un credente. Non andare in un altro campo, resta proprio nel suo campo e forse un giorno potresti trovare grazia da lui. E un giorno, mentre lei era fuori nel campo, questo giovane uomo ricco dal nome di Boaz, un governatore, un uomo ricco, si avvicinò e la vide. Oh, quando lui la vide, si innamorò di lei. Pensò che lei era una donna bellissima. Gli piacque il suo carattere. Ricordate, lui disse, io so, inoltre il popolo sa che tu sei una donna virtuosa. Prese la sua decisione netta e chiara. Ritornò proprio, visse proprio esattamente come lei disse che avrebbe fatto. In altre parole, oggi dicono, noi sappiamo che tu sei un cristiano, sappiamo che tu sei un uomo di Dio, perché nessuno può fare questi miracoli se Dio non è con lui. Ecco quello che Nicodemo disse a Gesù, disse, Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, nessuno può fare le cose che fai tu se Dio non è con lui. Quando egli poteva vederlo, seduto là e discernere gli stessi pensieri del loro cuore. La donna toccò la sua veste, si girò, disse, chi mi ha toccato? Tutti loro lo negarono, guardò indietro là nell'uditorio e disse, tu con un flusso di sangue là, la tua fede ti ha sanato. Disse, niuno può fare ciò se Dio non è con lui. Noi sappiamo che tu sei venuto da Dio. Non possiamo accettarti perché saremo cacciati via dalla Chiesa. Capite? La vita innestata, fratello West. Come ne parlavamo ieri sera, essi ti cacceranno via. Ma giù nel nostro cuore sappiamo che sei venuto dalla vita originale. Cristo è la vite. Noi siamo i tralci. Lo sappiamo perché vediamo che la stessa vita che è in Dio è in te. Ecco ciò che Boaz aveva visto in Ruth, quella netta decisione, quella virtù di donna che si trovava là, ed egli si innamorò di lei. Ora, voglio che notiate, Naomi, la vecchia chiesa, cominciò a spiegare a Ruth tutte le leggi della sua religione, come l'Antico Testamento è un'ombra del Nuovo. Ora, voglio che proprio qui comprendiate questo racconto. Ora, voglio mostrare le ombre. L'Antico Testamento spiega il Nuovo, se solo lo leggerete, perché è una prefigurazione del Nuovo. Ora, se io stessi andando verso quel muro e non avessi mai visto me stesso e vedessi la mia ombra, saprei, avrei un'idea di quale sarebbe il mio aspetto. E se non sapete voi ciò che è il Nuovo Testamento, leggete l'Antico e ne vedrete l'ombra. Capite? E poi quando arriva il Nuovo Testamento dite, beh, certo, questo lo è. Nel libro degli Ebrei, tornando indietro, Paolo lo spiega. Ora, notate attentamente ora, quando Ruth disse, cioè Naomi disse a Ruth, disse, ora, egli è nostro parente, e se puoi trovare grazia presso lui, troverai il riposo. Oh, my! Se puoi trovare grazia, troverai il riposo! Boaz rappresentava Cristo, l'uomo ricco, l'erede di tutte le cose, il signore della mietitura. Oh, my! Come quando Boaz venne cavalcando là fuori in quella carrozza, guardò intorno sui campi e i suoi occhi caddero su Ruth. Egli era il padrone, era signore della mietitura e lei trovò grazia ai suoi occhi. Ecco cosa la Chiesa fa oggi, mentre il Signore della mietitura si sta avvicinando. Egli non sta guardando al grande edificio, grandi campanili, corali ben addestrate. Egli sta cercando singoli uomini e donne che sono consacrati e hanno fatto un taglio netto per Cristo, consacrati essi stessi al suo servizio. Dio, io la credo, ogni parola d'essa. Quando la tua parola dice qualcosa, io sto proprio con essa. È la tua parola, la credo, ogni parola. Ecco cosa sta cercando lui, il Signore della mietitura. Ecco cosa vuole dare lo Spirito Santo a quelli che hanno fame e sete. Beati siete voi che avete fame e sete, perché sarete saziati. Egli oggi sta cercando di trovare quella chiesa. Ora, quindi a Ruth fu chiesto di fare qualcosa che era disonorevole, ma lei era disposta perché aveva preso la sua decisione. Che tipo di credente! Che simbolo perfetto! Naomi, la vecchia chiesa, disse, scendi stasera, è la stagione dell'orzo. Oh, che bellissimo pensiero, potremmo continuare proprio lì. Naomi e Ruth arrivano proprio nella stagione dell'orzo. La stagione dell'orzo era la stagione del pane, la stagione in cui veniva servito il pane fresco. E la Chiesa in quest'ultimo giorno, attraverso 2000 anni di insegnamenti pagani, eccetera, è entrata nella stagione dell'orzo e nella freschezza della vita, il nuovo pane, il miele dal cielo. Russell parla del pane e della crosta di miele. È questo il pane dal cielo. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna e sono morti. Ma io sono il pane della vita che viene da Dio, dal cielo. Se un uomo mangia di questo pane, non morrà mai. E la Chiesa in questi ultimi giorni qui è introdotta proprio ora alla stagione dell'orzo. Ruth, una gentile, scomunicata, fuggitiva, è stata introdotta per essere accettata come sposa. Cristo è arrivato proprio nella stagione dell'orzo. Egli disse, ora metti le tue vesti su di te. Non togli da te le tue vesti, come contrario a oggi. Cingi le tue vesti su di te quando vai a incontrarlo. Egli stasera ventilerà all'orzo. Scendi e metti le tue vesti su di te. Copriti per incontrarlo. Oggi vogliono scoprirsi. Tu copriti. Scendi perché egli ventila all'orzo e poi segna il posto dove lui sta a giacere. L'avete fatto?
On Golgotha.
Al Golgota, molti anni fa, segnai nel mio cuore dove lui aveva deposto la sua vita affinché potesse prendermi. Segna il posto in cui lui giace. Osserva dove lui si è steso. Ecco cosa ogni credente dovrebbe fare. Segna quello che lui fece per te. Il messaggio di domenica scorsa su la visita al Calvario. Segna quello che lui fece per te. Lei disse, segna dove lui giace. Poi, quando lui si mette a giacere per dormire, per riposare, vai a giacere accanto ai suoi piedi. Non al suo capo, ai suoi piedi, indegna. E prendi la coperta con cui lui si era coperto e tiratela sopra. Oh, lo capite? Oh, my! So che potete pensare che sono fanatico, ma ciò per l'appunto mi si adatta proprio bene. Quello spirito di Dio. Segna dove lui giace il Calvario, dove lui fu deposto nella tomba, nel Getsemani. Segna e striscia fino ai suoi piedi. Stenditi laggiù e muori tu stesso. Al tuo, eccoti, copriti con il suo lembo. Lei disse, il lembo lo chiamò. E Ruth disse, quello che tu dici, quello farò. Oh, che decisione netta per un credente. Quello che la Bibbia dice, quello farò. Dice, ravvedetevi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo? Io lo farò. Se essa dice, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, io lo farò. Se essa dice, qualunque cosa essa abbia detto, Gesù Cristo, lo stesso ieri, per sempre, quello che mi dice di fare, lo farò. Capite? La Chiesa prende i suoi ordini dalla parola. Lei si mise a giacere. Ora ricordate, quella era una disgrazia per quella giovane vedova a giacere al fianco di quest'uomo, ai suoi piedi. Una disgrazia per il mondo di fuori. Oh, potete sopportarlo? Eccolo! Guardate, guardate, è questo, alla Chiesa, la giovane donna, il giovane uomo, il vecchio e il giovane, è chiesto di separarsi dal mondo e di entrare in un luogo, un regno dello Spirito Santo che è disonorevole per il mondo. Nel loro proprio cuore sanno tutto ciò di cui si tratta, ma per il mondo si diventa un fanatico, si diventa un santo rotolante o qualcosa di quell'idea, qualche nome disonorevole. Ma la Chiesa ha chiesto di farlo. Vuoi segnare il luogo e stenderti giù? Lascia che il mondo ti chiami come vuole. Il vecchio cantico si cantava, ho cominciato a camminare con Gesù solo, vedete, come Giacobbe per guanciale ho una pietra e prenderò la via coi pochi disprezzati del Signore, ho cominciato con Gesù, andrò fino in fondo. E così, non importa, pagherò il prezzo qualunque cosa gli altri facciano, se significa disgrazia, se significa perdere la casa, perdere la famiglia, tutti i vostri soci, amiche, amici, qualunque cosa significa, andrò da solo. Mi metterò in cammino se il mio vicino dice che io sono un santo rotolante, un pentecostale o un fanatico. Non mi importa cosa dicano, non fa la minima differenza per me. Io ho iniziato, ho preso la mia decisione netta e andrò fino in fondo. Ora, egli era l'unico che poteva darle riposo, stanca d'aver spigolato su quei campi. Oh, era così dolce quando Boaz, quando lui la trovò nel campo. Non posso mancare questo. Boaz la trovò fuori nel campo, disse, guarda, disse, chi sei? Disse, il mio nome è Ruth. Oh, la Moabita venuta per soggiornare con noi. Sì, ho sentito parlare di te. Non andare in altri campi. Ah, mi piace questo. Non cominciare ad andare da un campo missionario ad un altro. Resta proprio qui nel mio campo. Resta con me. Egli l'amò. Resta qui, resta con me, non andare a correre da un luogo ad un altro, resta qui. Se credete il messaggio, state attaccati adesso, capite? Qualunque sia il prezzo, restate proprio con esso, andate proprio avanti. Se significa sacrificare questo, quello, l'altro, e devo smettere di bere, devo smettere di rubare, di mentire, starò proprio con esso. Capite? Ed è detto di nuovo, egli disse, ora non ti daranno fastidio perché ho ordinato ai giovani di non insultarti. Amen. Mi piace quella sua protezione. Chi disse così? Il Signore della mietitura. Sta attento, non toccate i miei unti, non fate alcun male ai miei profeti. È così? Perché in verità io vi dico, sarebbe molto meglio per te che ti fosse appeso una macina al collo e sommerso nel mare, seppure scandalizzi uno di questi miei piccoli. È così? Non recare loro neanche offesa. Io ho ordinato loro di non toccarti. Oh, osservate quel mondo. È un persecutore. La loro ora sta per venire. Poi egli andò dai giovani, gli altri, disse, ora, lei sta spigolando per la vita, ora voglio che voi, mietitori, voi angeli, in altre parole, ecco cosa sono loro, disse, voglio che voi angeli, voi mietitori, ogni tanto ne lasciate cadere una manciata di proposito. Oh! Non lasciate che tutto sia così faticoso per lei, ma ogni tanto lasciatele sentire un buon messaggio. Lasciate che una buona potenza dello Spirito Santo la ricopra ogni tanto per farle sapere che io sono ancora là. Fate qualche tipo di guarigione in mezzo a lei. Mostrate qualche tipo di segno o prodigio che lei sappia che io sono nel suo mezzo. È così. Non vi piace trovare quelle manciate? Spero che ne troviamo alcuna stamane. Voi no? Una manciata d'orzo fresco. Il Signore faccia qualcosa che Lui soleva fare, qualcosa che sappiamo Lui fa. Egli è il Signore della mietitura. Egli è l'unico che può far cadere la manciata. Io ordino agli angeli di scendere a quella riunione stamane. Voglio che loro facciano una certa tale cosa. Ho dato loro ordine e lo faranno. Oh, ma... Ora, qui lei si dovette addossare la parte disonorevole, di giacere, essere chiamata come voleva. Lei poteva essere definita una prostituta, sapete? Poteva essere definita una donna di cattiva fama, sebbene non lo fosse. E lei stava seguendo esattamente le regole che erano preparate per lei. Perciò lei si abbassa e si copre con la coperta che lui aveva addosso. Dove sarebbe andata? Alla tomba? Dove sarebbe andata? Dove lui stava riposando. Ecco dove io l'ho trovato. Giù alla croce dove il mio Salvatore morì. Laggiù per purificarmi dal peccato io gridai. Là al mio cuore fu applicato il sangue. C'è una fonte ripiena di sangue, tratta dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono ogni loro macchia colpevole. Segna il posto dove egli giace e giaci là con lui. Sei pronto ad andare al Calvario stamane, come ho detto domenica scorsa? Hai tu segnato il posto nella tua vita? Ti sei messo in quel posto dove Gesù fu crocifisso? Oh, noi ne siamo grati, ma che ne è della tua crocifissione? Sei tu pronto ad incamminarti col nome disonorevole, come essere un santo rotolante, un fanatico religioso o qualunque cosa, qualunque sia il prezzo? Hai segnato il posto così da andare là e giacere con lui, dire, Signore, eccomi. E allora tira su di te la stessa coperta che era su di lui. Una donna una volta disse al nostro Signore, Signore, accorda ai miei due figli che nel regno uno siede a destra e uno a sinistra. Lui disse, potete voi bere il calice che bevo io? È la persecuzione più amara. Sì? E potete essere battezzati con lo stesso battesimo con cui sono battezzato io? Giacere, tirarsi sopra la stessa coperta. Elia fu preso su ed Elia gettò la stessa coperta che aveva per coprire Eliseo con una doppia porzione del suo spirito. La stessa cosa, solo una doppia porzione, la stessa potenza, non di più, non di più, non più grande, solo una doppia porzione di essa. Come Mosè, quando era stanco, suo suocero gli disse, ti stai stancando, prega che Dio voglia prendere il tuo spirito e metterlo su altri. Ed egli pregò e lui prese lo spirito e lo mise su altri 70, e 70 cominciarono a profetizzare. Essi non avevano più potenza, avevano più struttura, ecco tutto. La stessa cosa, solo avevano più struttura. Quella è la condizione che c'è oggi. Un solo uomo non può farlo. Dio ha fatto in modo che il suo meccanismo funzioni dappertutto, ma è la stessa potenza. La stessa potenza, lo stesso Spirito Santo, lo stesso Gesù. Ora, prese la coperta, lo Spirito Santo, quando lei morì a se stessa, segnò il posto dove lui morì, dove lui si mise a giacere per riposare. Allora lei si mise a giacere e prese la coperta che era su di lui e la tirò su di sé. E l'uomo si svegliò, disse, chi c'è? Egli disse, lei disse, io sono Ruth, la Moabita, tua serva. Ed egli si alzò, disse, vedo e so che sei una donna virtuosa. Amen. Oh, questo non manda proprio piccoli brividi attraverso la vostra anima? Tu sei una donna virtuosa! E che rispose lei di rimando? Ma tu sei un parente stretto. Amen! Tu sei un parente stretto, tu puoi farlo per me, puoi mettermi a riposo. Sono venuta qui e mi sono posta a giacere qui, non come una donna immorale. Mi sono posta a giacere qui, non per essere una che si mette in mostra, per mostrare alla gente che so parlare in lingue, per mostrare alla gente che so danzare nello spirito e per mostrare alla gente che so acclamare. Ma sono venuta qui perché tu sei un parente stretto. Non per mostrare che potrei fare qualcosa di grande, ma tu sei il mio parentado. Sono venuta perché sei il parente stretto e sei l'unico che può riscattarmi. Capite l'attitudine del convertito a Cristo per la Chiesa? Capite? Capite? Tu sei il mio parente stretto. E lui disse, tu sei una donna virtuosa ed io sono tuo parente stretto. Ora, copriti, giaci fino a mattina. Solo copriti con quella coperta. Io sono il tuo parentado. Giaci là fino a mattina a riposare. Amen. Amen. Io sono il tuo parente stretto, riposa! Amen! Quando giunse mattina prima dello spuntar del giorno, lei riunì un grosso fascio di orzo, 6 misure, credo che fossero, e le mise nel suo piccolo scialle e andò a casa. E Naomi disse, figlia mia, dopo che ti alzi dall'altare sei tornato indietro, ora cosa accadrà, mamma? Cosa avverrà ora? Amen! Riposa! Amen! Riposa, Ruth, perché l'uomo non avrà alcun riposo finché non avrà finito l'intero prezzo della redenzione. Amen! Amen! Ecco proprio dove io sto. Amen! Egli non riposerà finché non avrà finito l'intero prezzo della redenzione per riscattarti tutto ciò che tu abbia mai perduto, tutto ciò che tu eri. Ora ricordate la legge della redenzione, mentre stiamo per arrivare alla chiusura, alla fine del servizio. Tutta la legge della redenzione è questa, che prima che un uomo potesse riscattare una proprietà perduta, doveva essere il parente più stretto. E la cosa successiva per farlo, lui doveva essere un uomo retto, un uomo giusto. E poi, per farlo, lui doveva essere in possesso di abbastanza denaro. E poi doveva rendere una pubblica testimonianza che l'aveva fatto. E da allora in poi era di sua proprietà. Perciò ora, sentite, Boaz rappresentava Cristo. Ora, Ruth rappresentava la Chiesa, tu, il credente. E ora Dio nell'Antico Testamento, l'unico modo per cui lui poteva venire e riscattare ciò che era stato perduto, Dio doveva imparentarsi con l'uomo. E l'unico modo per cui Dio poteva imparentarsi con l'uomo era essere uno di loro. Amen. Non sono d'accordo con Billy Graham né con ogni altro insegnante trinitario su quelle tre persone individuali della Deità. Io credo in una Trinità, naturalmente, ma non in quella maniera loro, che sono tre persone. Essi sono uno! Quella storia là da sola, senza avere nient'altro che quella, lo dimostrerebbe. Dio divenne uomo, egli dovette diventare parente, e lui non poteva essere Dio e noi, peccatori, creazioni della sua creazione, esseri creativi della sua creazione, perché noi non potevamo essere parenti in questo. Perciò Dio divenne uomo affinché l'uomo potesse diventare Dio. Diventare Dio. Amen. Noi che siamo uomini, peccatori, Dio diventò un peccatore, prese i nostri peccati su di sé, pur senza conoscere peccato, fu un peccatore perché i nostri peccati furono messi su di lui, affinché noi, egli diventò me, affinché io potessi diventare lui. Capite? Egli diventò un peccatore affinché io potessi diventare un figlio di Dio. Egli diventò un peccatore affinché tu potessi diventare un figlio di Dio. E ora noi siamo figli e figlie di Dio perché Dio fu reso parente quando indossò la forma della nostra carne. Nacque da una donna. Dio, non un'altra persona, Dio stesso. Prima Timoteo 3,16 ha detto: senza contraddizione grande il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne. Dio. Nel principio la parola era e la parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne. La parola fatta essere umano diventò un parente. Egli diventò un uomo. Oh! Egli diventò morte affinché mediante la sua morte io potessi diventare vita. Egli diventò un peccatore affinché mediante la sua giustizia io potessi diventare, avere vita. Egli diventò povero affinché io mediante la sua povertà potessi essere reso ricco. Egli diventò quello che io ero affinché io potessi mediante la sua grazia diventare quello che è lui. Oh my! Quindi si parla dei poteri di Dio. Ora, quella è esattamente la scrittura e quello è ciò che la scrittura dice. Affinché noi potessimo essere, quale amore il Padre ha versato su di noi affinché noi che eravamo peccatori, estranei, lontani da Dio, potessimo essere avvicinati a Dio, tanto che siamo diventati figli e figlie di Dio, non servi. La Chiesa gentile non è mai una serva, no signore, la Chiesa gentile è figlio e figlia, voi siete figli e figlie di Dio che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Ora, se siete del gruppo di Orpa e vi siete sviati, ma se avete continuato ad attraversare fino allo Spirito Santo, siete diventati figli e figlie. Ora, figli e figlie, chi ha maggiore potenza davanti a Dio? Che cos'è un angelo? Un angelo è un servitore. E così? Essi sono suoi servitori. Che cosa siete voi? Suo figlio e figlia. Chi ha maggiore potere in cielo dunque? Un peccatore che è stato salvato per grazia o un arcangelo che sta alla sua destra? Il peccatore che è stato salvato per grazia ha più autorità in cielo dell'arcangelo che è stato a suo fianco senza peccato, perché lui è un figlio. Il figlio ha più autorità di un servo, naturalmente. Oh, noi dimentichiamo ciò che siamo. Dimentichiamo tante volte quello che ci ha reso ciò che siamo. Dopo che diventiamo ciò che siamo, allora abbiamo dimenticato come siamo arrivati qui. Quando Dio stesso, oh che prezioso amore il Padre, diede alla razza caduta di Adamo, diede il suo unico figlio perché soffrisse e ci riscattasse tramite la sua grazia. Oh, come possiamo mai sapere? Tra pietre spaccate, cieli bui, il mio Salvatore chi nel suo capo e muore, la cortina prendosi, rivelò la via, verso la gioia del cielo e il giorno senza fine. Su Cristo, la solida roccia io sto, ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Quando contemplo la croce mirabile, dove il principe della gloria morì, reputo tutto il mio peccato svanito, proprio così. Uno disse, vivendo egli mi amò, morendo mi salvò. Sepolto porta via i miei peccati, risuscitando giustificò, liberamente per sempre. Un giorno lui verrà, oh giorno glorioso! È stato il tema della Chiesa, è stato il suo punto di vista, è stato il suo cuore. Questa terra è lavata con il sangue di questo parente redentore per redimere la razza caduta di Adamo. Notate, eccolo, un parente redentore. Ora, per prima cosa, egli doveva essere un uomo degno. Chi era più degno di Cristo, di Gesù? Poi un'altra cosa, egli doveva avere il denaro, egli doveva essere in grado di farlo. Lui possedeva i cieli, dimostrò che li possedeva. Poteva prendere 5 pane e 2 pesci e cibare 5.000, dopo si presero 5 ceste piene di pezzi. Egli poteva pompare acqua da un pozzo e trasformarla in vino. Poteva prendere un pesce dal mare e prendergli dalla bocca delle monete d'oro. Amen! Egli non era un... Ma egli divenne povero, senza un luogo su cui posare il capo. Diventò un parente, non un parente per il ricco, un parente per tutti gli uomini. Prese il posto di un redentore. Poi cosa doveva fare lui? Poi doveva fare una testimonianza pubblica. Il mattino dopo Ruth disse, cioè Naomi disse, riposa Ruth, tutto andrà bene ora perché tu hai trovato grazia al suo cospetto. Dio, permettimi di farlo, lascia che io trovi grazia al suo cospetto. Poi quando il mattino spunterà, quando la tromba del Signore suonerà e il tempo non sarà più, e il mattino spunta eterno, luminoso e bello, e quando i salvati sulla terra si raduneranno sull'altra riva, quando l'appello sarà chiamato lassù, io ci sarò. Sì, riposa ora, aspettando la piena redenzione. Notate, ora io ce l'ho, la caparra di ciò. Ho portato a casa un intero scialle pieno di orzo. L'ho messo là, egli glielo diede, ne misurò 6 misure. 6, voleva intendere i 6.000 anni dell'esistenza del mondo. Il giorno dell'uomo è 6. L'uomo fu creato il 6° giorno. Saranno 6.000 anni che il mondo fu creato. Nel 7° millennio Dio riposava. 6.000 anni la Chiesa lotterà contro il peccato con la potenza di Dio di questi pani d'orzo e poi entrerà nel riposo eterno. Esatto, riposo, attesa. Lui vi mise là 6 misure di buon orzo perché lei lo portasse fino al tempo della piena redenzione. Tanto grato di gioirne. Ora, rapidamente, arriviamo alla fine. Ora troviamo che il mattino dopo, quando lei si svegliò, era felice, in attesa. E l'uomo venne, egli scese, egli aveva un altro parente che in realtà per primo aveva l'opzione sulla donna. Ho tempo per farlo? Bene, solo un minuto e ne faremo comunque una parte. Quel prossimo nella parabola che aveva l'opzione su di te era il diavolo, perché tu avevi peccato e prima tu appartenevi a lui perché tu sei sua proprietà, perché sei nato nel peccato, formato nell'iniquità, venuto al mondo proferendo menzogne e lui non poteva riscattarlo, capite? Lui non poteva riscattarlo. Perciò Cristo venne e fu fatto uomo, per togliere i nostri peccati, per redimerci, lo capite? E l'altro uomo non poteva farlo. Il diavolo non poteva morire per i peccati, perché lui era lo stesso pervertitore che causò il peccato, capite? Lui non poteva, l'altro tizio, lui avrebbe rovinato la sua eredità. E Satana rovinerebbe la sua perché è un diavolo. Egli non poteva diventare un altro diavolo per togliere il diavolo, il primo diavolo. Egli non poteva diventare peccato perché già era peccato. Ma Cristo, essendo senza peccato, diventò un peccatore. Egli poteva redimerci. Alleluia! Noi siamo redenti. Noi siamo redenti. Significa essere riportati indietro. Noi siamo redenti. Così, il mattino dopo, allora egli dovette fare una testimonianza pubblica. Scese e incontrò quest'uomo alla porta davanti agli anziani e doveva essere un luogo pubblico. E lui lo guardò in faccia, disse, puoi tu riscattarla? Ora, se lui doveva prima riscattare Naomi per prendere Ruth, Cristo doveva riscattare prima la chiesa giudaica per prendere la sposa gentile. Lei entrò con Naomi come un'estranea da un altro paese, una moabita, pagani, è quello che noi gentili eravamo, pagani. E ricordate, egli doveva prendere Naomi, e quando prendeva Naomi, prendeva tutto ciò che lei aveva. Ricordate, quando Cristo venne non parlò mai della chiesa gentile, ciò era andare ai suoi, egli venne ai suoi, i suoi non l'hanno ricevuto, lui era sempre per i suoi. Non andate nella via del gentile, non entrate in Samaria, ma andate piuttosto alle pecore perdute di Israele. E come andate? Predicate il Vangelo, sanate i malati, risuscitate i morti, cacciate i diavoli, liberamente come ricevete, liberamente date. E così li mandò a due, andate prima, e lui doveva riscattare quella chiesa, e quando riscattò quella chiesa, ebbe la sposa gentile, amen, quello era il patto in ciò, capite? Quando riscattò la chiesa, lui ebbe la sposa. Ora, Boaz dovette fare una pubblica, e gli disse, puoi riscattarla? Disse no, allora egli dovette fare una testimonianza pubblica, si tolse la scarpa e gliela gettò, disse, ecco, tutto Israele sappia che ho riscattato Naomi e prendo pure Ruth. Amen. Io prendo Ruth come mia sposa. Chi era? Il Signore della mietitura. Amen. Eccola là. Io riscatto Naomi e prendo Ruth e Ruth sarà mia sposa. Che cosa dissero loro? Possa lei essere come Lea e Rachele e le altre, suscitarne migliaia. E lei l'ha suscitato proprio così. In Israele possa lei essere in quel modo. E guardate, lui rese una prova, una testimonianza pubblica. Che cosa fece Gesù per farlo? Rese una testimonianza pubblica, mentre Satana non poteva morire per i peccati, poiché lui era il peccatore, egli è il padre del peccato. Ma Gesù, l'innocente, l'Iddio del cielo che non doveva morire, scese nel morire, rese una testimonianza pubblica, innalzato tra cieli e terra, una testimonianza pubblica. Gli si strapparono i vestiti e fu appeso tra cieli e terra, nella vergogna, e morì una morte peccaminosa, vergognosa, per riscattarci, una testimonianza pubblica. Amen. Che cosa fece lui? Si tolse la sua stessa giustizia, si tolse la sua stessa gloria, si tolse io potere, parlerei al Padre mio e subito mi manderebbe 20 legioni di angeli. Potevano cambiare il corso? Avrebbe potuto farlo un solo angelo. Egli avrebbe potuto chiamarne 20 legioni, che sarebbero stati circa 40.000 angeli. Cosa avrebbe potuto fare? Disse, potrei parlare al Padre mio subito, cioè proprio ora. Lui mi manderebbe 20 legioni. Legioni di angeli verranno qui e prenderanno il comando di questo. Cosa avrebbe fatto uno solo? Uno solo avrebbe distrutto la terra in un secondo. Considerate soltanto, avrebbe potuto farne venire migliaia, vedete? Ma lui si tolse questo, lo mise da parte, mise tutta la sua dignità, tutto da parte, e diventò un peccatore e morì per te e per me. Ora, in chiusura, potremmo dire questo, in chiusura, egli lo fece, quindi prese Ruth e la sposò, e lei partorì un figlio chiamato Obed. Obed fu il padre di Jesse, Jesse fu il padre di Davide, che fu il padre di Cristo. Amen. Padre del Signore Gesù. Non vedete? Mediante quella giustizia, per quella decisione netta, diventò il nostro parente redentore. Dio diventò nostro parente per scendere ed essere fatto come noi, un essere umano che soffre la fame, che soffre la sete. Oh sete, datemi da bere. E gli misero in bocca aceto, fiele. Egli aveva sete come noi, sapeva come farne senza. Egli stava male come noi. Disse, non mi diranno la vecchia parabola, medico, sana te stesso? Ma i suoi grandi poteri non erano per se stesso. Lui aveva il potere di farlo, ma non lo poteva usare su se stesso. No, l'altro giorno qualcuno mi ha detto, fratello Branham, prima che accada qualcosa, tu sai tutto su ciò che ti succederà. Ho detto, il dono non è per me, non posso usarlo per me stesso, esso è per voi. Siete voi quelli che ne ottengono beneficio, non io. Io sono solo un pubblico servitore di Dio per voi. Il predicatore è un pubblico servitore, egli solo si tiene là, come un giglio del campo, là per ronzante ci vola dentro, prende la sua parte, l'ape del miele vola e prende la sua, il passante prende la sua e tutto, esso fatica giorno e notte per mantenere il suo splendore. E il ministro del Vangelo fa la stessa cosa, cammina nella linea di Dio, tiene la sua testimonianza verace affinché il mondo potesse prendere parte di lui, capite? Il signor pastore Giglio, egli è uno buono, Gesù disse, consideratelo, Salomone non è simile a lui, proprio così, il dottor Giglio, immagino lo conosciate tutti, capite? Considerate i gigli del campo, come non faticano né filano, io dico, eppure Salomone in tutta la sua gloria, un giglio deve lottare giorno e notte per ottenere lo splendore, per tenere le sue vesti, per mantenere il profumo e le cose che svolge, e altri egli apre semplicemente se stesso ed essi passano e portano via da lui, l'ape, la mosca e tutto il resto si avvicinano, buoni o cattivi, prendono proprio da lui. Ecco com'è il servo di Cristo, il servo cristiano, apre se stesso, prendi semplicemente da me, mondo, non c'è niente per se stesso e per gli altri. Ecco cosa diventò Cristo quando diventò nostro parente. Egli diventò uomo affinché il mondo potesse essere partecipe della sua giustizia. Vedete? Ed essi siano resi figli di Dio. Ora, che cosa fecero? Si sposarono e attraverso ciò venne questa grande cosa. Allora Ruth fu ricompensata per aver preso Cristo, cioè per aver preso Boaz quale suo marito, il che la Chiesa viene ricompensata dal momento in cui avverrà la venuta del Signore in quel mattino chiaro e senza nubi. Noi stiamo riposando in attesa ora, avverrà ora, perché essa è riscattata. Ora, ancora una citazione prima di smettere per cominciare la fila di preghiera. Ancora una citazione. Stamane ho esaminato la parola redimere. Io proprio, scusatemi, miei fratelli arminiani, ma proprio devo presentare questo, non per offendere, ma solo per farvi riflettere. Esaminate cosa significa redenzione. Redenzione in realtà si applicava, secondo la parola greca, nel prendere uno schiavo dal mercato. Non so pronunciare la parola greca proprio ora, ma significa prendere uno schiavo dal mercato. Redimere. Un uomo ha fatto qualcosa di sbagliato, perciò lui, il suo padrone, l'ha venduto come schiavo, in realtà fino alla morte, ed egli è in vendita, è uno schiavo. Ma un uomo si fa avanti, un uomo degno che sia in grado di farlo e trova quest'uomo e lui trova grazia ai suoi occhi e gli lo riscatta, cioè lo toglie dal mercato degli schiavi e se lo porta via per sé. Notate! E quello schiavo, una volta riscattato, non può più essere venduto di nuovo nel mercato. Amen! Non può mai più essere venduto ancora. Egli è segnato e una volta che lui fosse stimato abbastanza per essere riscattato, nessuno può mai più venderlo di nuovo come schiavo. Oh, siano grazie a Dio che quando un uomo è una volta venuto a Cristo ed è stato redento dal sangue prezioso, il diavolo non può mai più renderti schiavo. Tu sei al sicuro nel sangue di Gesù Cristo fino al giorno della tua redenzione. Uno schiavo, esaminatelo nell'Esodo e vedete se quelle non sono le leggi del Levitico. Intendo nel Levitico. Vedete se quelle non sono le leggi. Uno schiavo una volta riscattato, non può mai più essere venduto come schiavo. Proprio così. Oh, sono così lieto. Sono tanto felice di sapere che il nostro parente redentore, che il Dio del cielo, che era spirito, scese sulla terra e fu fatto carne, fatto come sono io, fatto come sei tu, e prese la forma di carne di peccato, senza conoscere alcun peccato, affinché i nostri peccati potessero riposare su di lui. E diventò nostro parente, rese una pubblica testimonianza di morire, pagando il pieno prezzo. E lo Spirito di Dio testimoniò in risposta. Il tempio fu squarciato, la cortina, da cima a fondo, non dal fondo alla cima, ma da cima a fondo, mostrava che era Dio stesso che l'aveva fatta a pezzi aprendola dall'alto. La squarciò da cima a fondo e aprì la via, e i ceppi del sacrificio si capovolsero, e il lampo serpeggiò attraverso i cieli scuri in collera, il sole tramontò nel mezzo del giorno, le stelle rifiutarono di brillare, e tutto rese testimonianza: noi siamo redenti. Alleluia! Preghiamo. Con i capi chini ora solo un momento. Quella era una parola profetica che chiama la Chiesa dopo il messaggio. Ora, se ci sono alcuni qui che non lo conoscono, le vostre vite non sono a posto, siete invitati ora a stare qui nella presenza di questo uditorio, il volto di Dio, per accettarlo come vostro Salvatore. L'acqua è nella vasca per il battesimo. Se qualcuno che sta aspettando per cominciare subito il servizio battesimale, mentre abbiamo i capi chini, occuperemo il momento ora per cantare. Proseguirò fino alla fine coi capichini ora. Proseguirò fino alla fine. Sì, proseguirò fino alla fine. Pagherò il prezzo qualunque cosa gli altri facciano. Prenderò la via coi pochi disprezzati del Signore. Ho cominciato con Gesù e proseguirò fino alla fine. Proseguirò fino alla fine. Sì, proseguirò fino alla fine. Io. Lo intendi veramente ora? Se sì, avvicinati qui e rimani. Qualunque cosa gli altri facciano, io prenderò la via. Sei pronto a rimanere fedele come Naomi ab antico? Ho cominciato con Gesù e proseguirò fino alla fine. Dalla mangiatoia di Betlemme venne uno straniero, sulla terra bramò esser come lui. Per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria, chiedo solo d'esser come lui, esser come Gesù. Vuoi essere come il tuo Redentore? Come Gesù. Sulla terra bramò d'esser come lui. Per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria, chiedo solo d'esser come lui. Splendi su di me, Signore, splendi su di me. Dal faro la luce splende su di me, splendi su di me. Signore, splendi su di me. Lascia che dal faro la luce splenda su di me. Esser come... Ci sarebbe qualcun altro a cui ti piacerebbe somigliare, oltre a lui? Non vuole venire qualcun altro ora inginocchiarsi qui con questa giovane donna mentre lei si inginocchia? Prendere come Ruth ab antico, prendere la sua via stamane. Come lui, per tutto. Terra la gloria, chiedo solo d'esser come lui, proprio esser come Gesù. Qualcun altro si avvicini ora, scendi qui e inginocchiati come questa signora è inginocchiata qui. Hai cominciato? Vuoi mettere la tua mano nella sua? Bramo essere come lui, per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria, chiedo solo d'esser come lui. Nostro Padre Celeste, mentre la Chiesa sta canticchiando questo cantico, essere come Gesù, questa donna stamane è uscita come Ruth. Haina Bell, che viene come Ruth ab antico. Non importa qual è il prezzo, lei è venuta a pagarlo. Non importa quale come lei sia derisa o presa in giro. Lei sta prendendo il posto ora, stando qui, confessando i propri peccati, inginocchiandosi, segnando il luogo dove il grande Signore della mietitura si stese sulla croce, e là, per ricevere il suo Spirito, la sua grazia che le ha parlato mentre la parola è stata proclamata, come Naomi ab Antico dirigendo, ed esso ha raggiunto quella giusta, il posto corretto. E ora lei viene a prendere il posto di un credente, inginocchiandosi alla croce, là dove lei confessa i suoi peccati, mette da parte tutte le vecchie cose della vita e diventa una nuova creatura in Cristo Gesù. Noi preghiamo, Padre, stamane che ogni persona estranea in questo edificio, ogni uomo, donna, ragazzo, ragazza che non ti conosce, non lasci passare queste parole. Signore, noi non sappiamo in quale ora dobbiamo venire in giudizio. Potrebbe essere anche oggi che molti di noi potrebbero dover venire. Forse prima che arriviamo a casa capiterà un incidente. Potrebbe colpirci un attacco di cuore. Non sappiamo. Oh Dio, permettici di prepararci in quest'ora, mentre lo Spirito è qui, mentre abbiamo testimonianza che Lui è qui, mentre l'Iddio del cielo, in tutta la sua infinita misericordia, è qui per portarci dentro. Dacci la tua grazia, Signore, manda altri stamane all'altare, accettino Cristo come Salvatore, come sta facendo ora questa donna. Concedilo, Signore. Sii misericordioso verso di lei, sapendo che la sua famiglia, suo fratello sta seduto qui sul palco con me, sua sorella, Wood, siede là in fondo, madre e padre siedono qui. Signore Dio, prego per la misericordia. Accordalo, Signore, tu sai cosa voglio dire nel mio cuore. Chiedo che lo spargimento del tuo sangue nella misericordia venga ora in quest'ora. Accordalo, Signore. Accordalo mentre stiamo aspettando altri. Possano venire anche altri, Padre, ed essere riconciliati a Dio mediante Cristo. E ora, mentre ora stiamo aspettando e ci interroghiamo, canteremo di nuovo. Splendi su di me, oh Signore, splendi su di me. Lascia che dal faro la luce splenda su di me. Bene, sì. Splendi su. Ci sarebbe un altro che si avvicina? Splendi su di me. Lascia che dal faro la luce splenda su di me. Splendi su di me. Signore, splendi su di me. Lascia che dal faro la tua luce splenda su. Che cosa mi farà ciò? Esser come Gesù. Esser come Gesù. Sulla terra bramo. Esser come Lui. Per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria, chiedo solo di essere come Lui. Dio Padre, quella è veramente la nostra testimonianza, Signore. Noi vogliamo essere come Lui, miti e modesti, umili, dolci, perdonando sempre quelli che lo maltrattavano e agivano male. Noi vogliamo essere in quel modo. Ti ringraziamo per questa donna che si è avvicinata stamane. Come sappiamo quello che questa vita verrà a essere dopo un po'? Forse attraverso tutti i suoi errori e cose nella vita, come noi tutti abbiamo fatto, vedendoli immersi sotto il flusso stamane. Io prego, Dio, che questa donna viva una vita consacrata, che conduca tutti i suoi associati a questa esperienza. possa lei non fermarsi qui, ma andare avanti nel paese promesso, segnare il posto e giacere e ricevere lo Spirito Santo là. Concedilo, Signore. Se ci fosse qualcun altro qui dentro, Padre, che dovrebbe venire e non l'ha fatto, possa il Tuo Spirito non lasciarli. Possano essi non avere riposo giorno o notte, finché non siano venuti pure aver fatto questa stessa decisione. Non per essere duri, Signore, ma, oh Dio, sapendo cosa stanno mancando, sapere cosa verrà in quel giorno a sentire Lui dire: dipartitevi da me, operatori di iniquità. Quel mattino alla Hyde Penn Street, io vi chiamavo e non veniste. Oh Dio, che orribile ora quella sarebbe per loro, quando saremo pesati nella bilancia e trovati mancanti. Padre, accorda che ciò non avvenga a nessuno nella divina presenza. Possano essere tutti salvati. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore stamane per la sua bontà e gentilezza. Vi ringrazio tutti per la vostra pazienza da aspettare con me così a lungo. Sorella Ainabal, io, sorella Wood e tua sorella, fratello Charlie, ciò per cui hanno pregato e ciò per cui abbiamo pregato per lungo tempo. Sorella Ainabal, vorresti alzarti solo un momento? Quella è della sorella Wood, il nostro fiduciario qui in chiesa, cioè sua cognata. Stamane ha accettato Gesù come suo salvatore personale e come molte preghiere sono state: Dio ti benedica, sorella Ainabal, penso di dire il tuo nome correttamente. È corretto? Possa Dio benedirti sempre, sorella cara, e se non sei mai stata battezzata nel nome di Gesù Cristo, ti persuado a farlo e ricevere lo Spirito Santo. Dio sia sempre con te, benedica il tuo prezioso marito là. L'ho incontrato pochi giorni fa, se non sbaglio, il suo nome è Stanley. E così, Stanley, Dio ti benedica, Stanley. La casa è dolce, ma credo che ora sarà più dolce che mai. Dio sia sempre con voi tutti e vi conceda la sua grazia e misericordia tutti i giorni della vostra vita. E camminate seguendo il Signore, sì come Ruth ora, Ainabal, rimani fedele proprio a ciò, continua solo ad andare avanti. A volte sarà dura e le vie si oscureranno, ma ricorda, solo guarda giù verso il suolo e poi guarda su verso il cielo. Troverai un'orma sanguinante che segue lassù per tutto il tragitto e gli indicherà il percorso. Ora, oh, è già mezzogiorno, le 12. Volete ancora avere la fila di preghiera? Billy, dove, quale genere ha distribuito i biglietti di preghiera? Io mai credo mi abbia detto di aver distribuito preghiera. Bene, qual era? Qualcuno mi ha detto qual era la lettera e i numeri. Quale? B. B da 1 a 100. Da 50 a 100. Bene. B, numero 1. Essi hanno... Ora abbiamo una folla così, non possiamo... Li faremo stare tutti in piedi e passeremo in mezzo a loro mentre prego per loro. Ora, quanti hanno mai visto una delle file di preghiera? Vediamo le mani. Voi che non siete mai stati in una delle mie riunioni in una fila di preghiera. Oh, ma un sacco di voi. Ebbene, ora possiamo proprio pregare per la gente, o possiamo avere discernimento, o non avere affatto nessuna fila di preghiera. Li chiamiamo semplicemente fuori nell'uditorio. Non importa, lo Spirito Santo è qui, sì Signore, ma formiamo la fila di preghiera. Numero 1, chi ha il numero 1? Biglietto di preghiera B, numero 50, scusate, nessuno ha l'1, naturalmente. Bene, biglietto di preghiera 50, chi lo ha? Vieni qua su, signore. Biglietto di preghiera 2, 51, 52, biglietto di preghiera 52, bene, 53, 53, bene. 54. Vieni da questa parte proprio quassù. Se sei in fondo, vieni da questa parte quassù. 51, 52, 53, 54. Chi ha il 55? Biglietto di preghiera 55. La signora proprio quassù. Biglietto di preghiera 56. Alzatevi dalla parte del muro, laggiù, se volete. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Besti, gira fino in fondo per quella corsia, proprio là, fratello, proprio là, bene. Gira proprio fino in fondo. Quanti non hanno un biglietto di preghiera e volete che il Signore vi guarisca? Alzate la mano. Bene, ecco tutto ciò che dovete fare. Solo crederlo ora, solo credere. Bene, 56, l'ho chiamato? 57, 58, 59, 60. Fateli alzare. 61, 2, 3, 4, 5, fateli alzare. 66, 67, 68, 69, 70. Fateli alzare. Non voglio che si affrettino tutti in una volta. Ragione per cui chiamo il numero fino a 70. Da 70 a 80 in piedi. Venite quassù da questo lato, da 70 a 80. Bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bene. Da 80 a 90 in piedi, quassù. Doc, aiutali là in fondo se vuoi. Da 80 a 90 in piedi da questo lato, da 90 a 100 in piedi da questo lato, quassù. Bene? Mentre si stanno mettendo in fila vorrei chiedere alla Chiesa qualcosa. Quanti estranei sono presenti, mai stati prima in una delle mie riunioni? Quanti di voi? Quanti sanno che non c'è nessuno che possa guarire un altro, neanche un medico? No, Signore. Un medico non è un guaritore, egli soltanto assiste alla natura. Dio è il guaritore, capite? Un medico può mettere a posto un braccio, ma non può guarire un braccio. Il medico può togliere l'appendice, ma non guarisce il punto dove ha tagliato. Il medico può estrarre un dente, ma non arrestare l'emorragia o guarirla. Dio deve farlo. Bene, quanti sanno che quando Gesù era qui sulla terra, lui non rivendicò di essere un guaritore. Egli era un uomo. Disse, non sono io che faccio le opere, ma il Padre mio che dimora in me. Egli fa le opere. È così? Quanti sanno quando lui era qui, quale tipo di ministero ebbe quando fu qui? Lui faceva quello che il Padre gli mostrava di fare. Esatto. Quanti sanno questo? San Giovanni 5,19 disse, in verità, io vi dico che il figlio non può fare nulla in se stesso, ma quello che vede fare al Padre. E così? Quello fa il figlio similmente. Allora, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Lo credete con tutto il cuore? Lui è lo stesso ieri e in eterno. Credete che Gesù Cristo, essendo lo stesso ieri e in eterno, ciò significa che Lui è veramente lo stesso. Bene, in che modo è Lui lo stesso? Lo stesso in ogni principio. Esatto? Egli è lo stesso Dio, lo stesso guaritore, lo stesso Salvatore. Egli è lo stesso, la stessa attitudine, cioè tutto lo stesso. Esatto? Lo stesso. Bene, quindi se Lui era lo stesso ed è lo stesso, farà e agirà allo stesso modo. È giusto questo? Ora, quanti sanno che è la verità? Occuperò solo un momento qui, sto aspettando. A me non sembra che ci siano 50 persone che stanno là in piedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, alcuni di loro forse sono andati a casa prima. Ho visto delle persone andarsene là in fondo. Bene, solo questa piccola breve fila. Quanti vorrebbero avere questo? Quanti mi sono estranei in quella fila? Alzate la mano. Sapete che non so niente di voi. Alzate la mano. Quanti laggiù estranei sanno che non so niente di voi? Alzate la mano, che voi siete malati. Bene? Quanti vorrebbero vedere la fila di discernimento affinché possiamo solo affrettarci a finire? Vorreste? Ora, non importa, posso solo pregare per loro, portateli proprio attraverso la fila, o possono sedersi solo, andate e sedetevi, non importa, lo Spirito Santo può discernerlo proprio lo stesso. Lo credete? Ora, dunque, se è così, dunque, state solo in silenzio solo un momento. Si farà un po' tardi, quindi solo state fermi solo un momento. Voglio chiedervi qualcosa ora. Può darsi io sia sul microfono sbagliato, qui. Tutte e due a posto? Tutte e due collegati, bene. Questo pure? Bene. Ora, state solo in silenzio per un momento. Guarderò lungo questa fila, vedrò se conosco qualcuno. Conosco quella persona che sta proprio là. Ora, conosco Earl. Earl, ti conosco. Earl Colvin. Oh, sì, sì, l'uomo quassù. È quell'uomo con cui siamo andati a caccia lassù in Colorado? Oh, mai. Io certamente no. Credo che Earl mi abbia detto che stavi molto male e sei venuto. Ora, se non puoi stare a lungo in piedi, lasciate che qualcuno gli porti una sedia lassù. Oppure alcuni di loro si alzino e gli porgano una sedia proprio là vicino. Sarà ottimo, perché l'uomo è molto, molto malato. Ma egli ha perso circa 100 libbre o più di peso e lui è molto, molto malato. Ora lasciate solo che si sieda là. Comincia a ringraziare lui, là, fratello. Ora lasciate che guardi giù. Ora Earl era proprio in piedi con lui. Ora quest'uomo in piedi proprio là in fondo mi guarda. È dei dintorni di là, la Grange, Kentucky. Non so il suo nome, ma io ti conosco. Ed ecco il fratello e la sorella Kid là, li conosco. E questa signora proprio, è quella la sorella Rook o con questa donna qui da Sellersburg? Credo che sia cieca. È proprio così? Bene, penso che siano più o meno tutti quelli che nella fila conosco veramente. Oh sì, ecco il mio buon amico Bestie Roger, qui da giù a Milltown e giù lungo la fila. Immagino tutti gli altri sono estranei per me. Ora, ciò è davanti a Dio, per quanto ne so, essi sono estranei per me. Ora, lasciatemi vedere nell'uditorio. Ora, voi che mi siete estranei, che siete malati, alzate la mano e, sapete, avete una richiesta sul vostro cuore. Alzate la mano, ovunque siate, che sanno che io... Bene, ok, è proprio generale intorno, più o meno ovunque. Ora non vi farò del male, aspettate proprio solo un momento o due di più. Voglio farvi una domanda solenne. È meglio se mi metto qui dietro, così potete sentirmi. Voglio solo chiedervi qualcosa. Ora, questi messaggi che predico, credete che siano la verità? Voi, certo, voi non verreste qui se non lo fosse. Ora, Dio farebbe qualcosa così senza darmi un'idea di ciò che stessi facendo? Egli certamente non lo farebbe. Certamente egli non lo farebbe. Ora, se egli ha fatto ciò, ora sto affermando che Gesù Cristo non è cambiato. La sua morte non l'ha cambiato, l'ha glorificato. E lui risuscitò il terzo giorno e ascese in alto. Ed egli mandò indietro lo Spirito Santo che era Dio. È lo Spirito Santo che era su di lui. Lo credete tutti? E Gesù, quando era qui sulla terra, disse: le opere che faccio io farete pure voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, cioè l'ordine del mondo, sapete, proprio la Chiesa non credente tutti, essi non mi vedranno più. Ma voi mi vedrete, voi, cioè la Chiesa, il credente, perché io è un pronome personale, sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. E il greco là è consumazione, che significa la fine del mondo. Io sarò con voi fino alla fine del mondo, e le opere che faccio io farete pure voi. È la verità questa? Ora, abbiamo battisti, metodisti, protestanti, cattolici e anche giudei che siedono qui dentro stamane. E abbiamo Chiesa di Dio, Nazareno, Pellegrino della Santità, Testimone di Geova. Sono rappresentate tutte quelle varie denominazioni? Mi guardo in giro guardando loro, metodisti, luterano, pentecostali, ogni genere diverso, mentre mi guardo intorno. Vedo la gente che conosco e sono tutti visitatori da fuori città. Il tabernacolo Branham è una cosa piccolissima qui in città, ma è formato dal mondo. Ora, prendiamo questo e pensiamoci molto attentamente. Pensiamoci, studiamo, siamo riverenti e facciamoci facci questa domanda. Dunque, se lui non è morto, allora la sua attitudine verso di voi e verso i malati sarebbe proprio la stessa oggi come lo fu ieri. Dunque, che attitudine aveva lui ieri? Questa, io posso se credi. Esatto, se credi. L'uomo disse, Signore, abbi misericordia di noi. Disse, mio figlio è molto tormentato da un diavolo. L'ho portato ai tuoi discepoli ed essi gridavano e strillavano e tutto. Egli disse, io posso se credi. Se tu credi, io posso. Ora notate come fece Gesù. Che cosa era lui ieri? Come ministrò lui? Ora, questo è per l'estraneo a cui sto parlando. Vediamo cosa egli era ieri. Concedetemi solo circa 3 minuti, citeremo un paio di brevi brani. Quando il suo ministero prima cominciò, ci fu un uomo dal nome di Andrea, un pescatore, che si era convertito, aveva creduto in lui ed era andato e aveva preso suo fratello chiamato Simone. Lo ricordate? Lui lo portò a Gesù. Era un pescatore ignorante, non sapeva nemmeno firmare il suo nome. E lui si avvicinò davanti a Gesù e Gesù lo guardò e disse, il tuo nome è Simone, tu sei il figlio di Giona. Quanti sanno che è la scrittura? Seppero che era il Messia perché egli è Dio promise, Mosè promise che quando il Messia verrà sarebbe stato un profeta. È giusto questo? Il profeta Messia. Ed egli guardò e disse, il tuo nome è Simone. E disse, tuo padre era chiamato Giona. E lui seppe che era il Messia. La donna al pozzo è un'altra nazione di gente. Ora, solo i giudei e i samaritani lo ricevettero. I gentili, il gruppo di Ruth, non eravamo ancora entrati. Ora, la donna al pozzo, che era una samaritana, venne a prendere l'acqua. Gesù disse, portami da bere. Cosa aveva fatto lui? Le aveva parlato, proprio come io parlerei a qualcuno là nell'uditorio. Disse, portami da bere. Non si erano mai incontrati prima. E lei disse, beh, non è consueto, qui noi abbiamo la segregazione, come solevano averla nel sud per i nostri amici di colore e così via, ma non ce l'hanno più, grazie sia a Dio per questo. Perciò egli disse, qui abbiamo la segregazione, beh, non è consueto per te, tu sei un giudeo? Gesù era un giudeo, lei era una samaritana. Disse, non è consueto per te di chiederlo a me, una samaritana. Egli disse, Madonna, se tu sapessi a chi stai parlando, mi chiederesti tu da bere. Quello fermò quella bella donna e lei alzò lo sguardo e disse, beh, non hai niente con cui attingere, il pozzo è profondo. Egli disse, le acque che io do sono vita eterna. E finalmente egli scoprì qual era il suo problema. Quanti sanno, gli estranei, qual era il suo problema? Lei aveva avuto 5 mariti. Perciò cosa le disse lui? Disse, va, prendi tuo marito e vieni qui. Lei lo guardò, disse, non ho alcun marito. Egli disse, hai detto bene, perché ne hai avuto 5 e quello con cui stai vivendo ora non è tuo marito. Lei disse, Signore, leggo che tu sei profeta. Ora, noi sappiamo che quando il Messia viene, cioè Gesù, quando il Messia viene ci dirà queste cose, perché sappiamo che lui sarà quel profeta. Noi sappiamo che quando il Messia ad avvenire farà questo. Ma tu chi sei? Egli disse, io son desso. E subito dopo ciò lei corse in città e disse, venite, vedete un uomo che mi ha detto quello che ho fatto. Non è questo lo stesso Messia? Se quello fu il segno del Messia ieri e lui oggi è lo stesso, oggi sarà la stessa cosa. Ora, voi estranei, lo credete? Ora, quello è per voi nella fila qui. Ora, per quelli laggiù, una sola scrittura affinché avrete qualcosa su cui stare. Quanti credono che egli è un sommo sacerdote ora, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità? Noi tutti... Il Padre Celeste che mi conosce sa, per quanto io sappia, non ho mai visto l'uomo. Ora, lui potrebbe avermi visto ed io potrei aver visto lui. Quando anche fosse così, io non eso niente perché sono stato in tutto il mondo, spesso a pregare per i malati e così via. E io potrei averlo incontrato da qualche parte, o visto, o qualcosa del genere. Non so. In ogni caso, però, io non so niente di lui. Questo è vero. È così, signore? Solo così che la gente sappia. Capite? Bene, ora, l'uomo sta qui per un motivo. Ora, dov'è quel tizio che è un cacciatore, Efferson O'Malley? Bene, voglio che lui veda ciò. Dov'è costui? Dov'è Bestie Rogers? Sta in piedi proprio laggiù. Ora, qui. Ora, Bestie, tu mi conosci. Signor Efferson, tu conosci... È proprio così, Efferson? Sì, tu mi conosci. Siamo andati a caccia insieme, su, in Colorado. Io sono un uomo. L'uomo soffre di un disturbo nervoso. Quello è il suo disturbo perché hai una prostata proprio così che ti fa alzare la notte e così via. Sei dell'Ohio e appartiene alla chiesa del fratello Sullivan. O ci vai? Vedo il fratello Sullivan che sta qui in piedi. Sei venuto con i guide. Ecco chi ti ha portato proprio così. Bene, in questo momento ti senti diverso ora. Ciò ti ha lasciato. Ora, tu puoi andare a casa. La tua fede ti ha sanato. Ora, Dio ti benedica. Ora, credete? Ora, non ti conosco, signore. Il tuo volto mi è familiare, ma ora, per quanto ti conosca, Dio in cielo sa che non so niente di te. Non so che cosa non va in te. Non avrei nessun modo di sapere che cos'è che non va in te. Sei solo un uomo che sta lì, in piedi. E hai avuto un biglietto di preghiera. C'era un numero sopra di esso e tu solo il ragazzo ti ha dato quel biglietto e sei stato chiamato quassù nella fila di preghiera. Ora, guardiamo come si aprirà. Vedi, proprio quella sola volta è più faticosa. A me ha fatto di più quella sola volta che tutto il tempo che ho predicato stamane. Qualcosa viene fuori, capite? Qualcosa viene fuori. Giovanotto, effettivamente tu non sei qui per te stesso. Sei qui per qualcun altro, cioè un bambino. E il bambino non è qui. È in un paese pianeggiante. Kansas ha un certo tipo di attacchi come epilessia. Epilessia è ciò che è. C'è buio sopra il bambino. Tu hai un legame o sei a Strickers. Non avete tutti sposato le sorelle o qualcosa così, proprio così. Credi? Allora non avrà più attacchi. Se crederai con tutto il cuore, come hai creduto, così sia per il bambino. Va ora e non dubitarlo. Credete ora con tutto il cuore? Voi tutti? Pregare per qualcuno. Pregate e che Dio esaudisca. Quella signora seduta là che prega per quella zia ha il cancro laggiù. Credi con tutto il cuore, là in fondo. Credi? Non ti conosco. Non ti ho mai visto in vita mia, ma quando mi hai sentito dire a quell'uomo di qualcosa che stava pensando, di un parente, quello è venuto a te. Ora, credi con tutto il cuore? Ora, cosa ha toccato lei? Gente, voglio che alcune di voi persone mi dicano cosa quella donna ha toccato. Lei è a 20 piedi da me, non ha toccato me, ma lei ha toccato quel sommo sacerdote. Capisci? Bestie, capisci, signore? Lei ha toccato Cristo. Cristo viene e mi dice ciò che lei voleva. Ora lei riceve ciò per cui ha chiesto. Una donna. Non conosco questa donna. Mi è estranea. È così? Siamo estranei. Che io sappia, non l'ho mai vista in vita mia. Dio però la conosce. Se Dio può dirmi qualcosa di te, come lo disse alla donna al pozzo, rivelare qualcosa che è nel tuo cuore, lo accetterai e crederai che non potrei essere io come uomo che te lo dice, che sarebbe Dio, lo crederesti. Ora questa è il 2, oh, quanti sono con questa? Ne abbiamo avuti già 3? 2? 2? Bene, benissimo. La signora è adombrata a morte. C'è un'ombra oscura su di lei. Lei per cui ha il cancro, ciò è corretto. Il dottore ti dice che è cancro della ghiandola linfatica. Proprio così. Alza la mano. Vieni da lontano da qui. Jova, credi? Hai un figlio, o un figlio pure è un nipote, ed egli ha qualcosa che non va agli occhi, e tu stai pregando per lui. Credi che Dio può dirmi chi sei? Signora, ma chi? Allora ritorna a casa tua e sii sanata. Gesù Cristo ti sana. Credete ora con tutto il cuore? Non ho mai visto la donna in vita mia. Cosa compie questo? Solo un momento, siate riverenti, solo un momento. Sto proprio guardando una donna di colore seduta molto indietro, qui in fondo. E quella luce che vedete su quella foto sta sospesa su quella donna seduta là molto in fondo. Credi che io sia suo profeta, sorella? Preghi per tuo marito che sta per morire al Veterans Hospital. Questo è così, dice il Signore. Credi con tutto il cuore ora, lui sarà sanato. Cosa ha toccato lei? Ecco la donna, una donna di colore, un uomo bianco, come la donna al pozzo. Cosa ha toccato lei? Lo stesso Gesù. Lei non è la medesima donna che la donna di colore era, cioè che la samaritana era. Lei è un'altra donna. Io non sono Gesù, lo stesso uomo. Io sono un altro uomo. Ma lei è una credente in Gesù Cristo come era la donna, ed io sono un credente suo servo. È lo stesso spirito che opera in questo giorno. Cristo non è morto, egli è in vita. Non l'ho mai vista né conosciuta in vita mia. Ora voi vedete che non dovete avere un biglietto di preghiera per essere qui. Abbiate solo fede in Dio. Non è così? Ora conosco quella donna là, ma so per che cosa sta pregando. Quella nipote, tu lo credi giù del sud. Se crederai con tutto il cuore, lei sarà sanata.
What about you? We're strangers to one another. You're just a young man. I've never seen you in my life. You believe that God can tell me what your trouble is?
Che ne è di te? Siamo estranei l'un l'altro. Tu sei solo un giovane. Non ti ho mai visto in vita mia. Credi che Dio può dirmi qual è il tuo disturbo? Se egli lo farà, ti sarà d'aiuto. Certo. Ora solo, continuate a credere laggiù. Capite? Il tuo disturbo è al collo. Hai avuto un incidente d'auto. Tu sei venuto giù dal nord. Sei dei dintorni di Bedford, Indiana. È vero? È vero questo? Quindi tu credi che il tuo collo sarà a posto? Come credi così sia per te? Ritornatene a casa e dai lode a Dio. Sii guarito.
How do you do, sir? You believe that God can reveal to me?
Salve, Signore. Credi che Dio può rivelarmi il tuo disturbo? Tu soffri di un disturbo nervoso. Ciò ti ha indotto ad avere un disturbo intestinale, colon intestinale. In realtà sei della California. Proprio così. Credi che Dio sappia chi tu sei? Signor Murray. Bene, è passato ora. Ritorna a casa tua. Credi a lui con tutto il cuore. Siamo estranei l'un l'altro? Io non ti conosco ed io non ti conosco e tu non conosci me. Siamo estranei. E così? Se Dio mi rivelerà qualcosa di te, crederai che sono suo profeta? Lo crederà il resto di voi? Mi fa sentire molto, molto debole ora, capite? Credete soltanto ora. Sto quasi, l'unzione è qui, lo sapete, no? Voi siete consapevoli che è qui, capite? Lo Spirito Santo è qui ora. Se potete, solo, Sto diventando così debole che quasi non riesco più a vedervi laggiù, capite? Voi, se un solo malato fece indebolire Gesù, cosa faranno 7 o 8, 10 malati qui che abbiamo avuto, qui nell'uditorio, 5 o 6 o 7 qui sul palco con 3 o 4 o 5 là? Capite? Mi ha fatto arrivare al punto da non riuscire quasi più a vedere. Mi sembra che l'intera folla stia diventando, per così dire, lattiginoso. Se solo vi rendeste conto che è la densità dello Spirito Santo che entra. Ecco quella luce, là, che volteggia sopra l'edificio. Capite? Esso sta, egli vi sta portando dentro un gruppo, in un luogo. Ora, essendo questa donna che sta qui, a voi nella fila di preghiera ora, se Dio rivelerà, qui tengo le mani alzate, io non ho mai visto la donna, non so niente di lei, se Dio rivelerà esattamente, permetterà ciò che lei ha fatto, o cosa lei è, oppure, qualcos'altro di lei, crederete tutti voi dunque che è Dio che lo compie? Lo crederete? E potrete voi accettarlo? Crederete che ora voi vivrete? Potete voi? Certo, io conosco il tuo disturbo. Conosco il tuo disturbo, i vostri. Non sono nascosti, capite? Dio rivela quelle cose, ma se solo voi crederete. Ora passerò e metterò le mani su di voi, perché sto diventando molto, molto debole. E so che fra poco, ebbene, io non riuscirei più a vedere, capite? Ora, credete con tutto il cuore. Ricordate ora, non sono io, chiunque lo sa, è lo Spirito Santo. Ora, se soltanto posso afferrare lo spirito della donna, è la stessa cosa che fece Gesù, cercare di afferrare lo spirito di lei. Egli disse, portami da bere. Ecco un uomo e una donna proprio come avvenne là. Ora, tu sei una donna giovane, molto più giovane di me. Ora, magari forse questa donna era più giovane di Gesù. Lui aveva circa 33 anni e forse lei non aveva altro che 18 o 20. Proprio una giovane donna. E lei non poteva quasi sapere cosa dire, non quando egli le parlò, disse, portami da bere. Ora, il padre lo aveva mandato in Samaria, lui era in cammino per Gerico, ma fece il giro di Samaria, che è in alto sul monte. Perché fece così? Disse che aveva bisogno di passarci, il padre lo aveva mandato là. Ebbene, egli giunse, si sedette e inviò i discepoli in città a comprare qualcosa da mangiare. E questa bella giovane donna uscì per prendere l'acqua e il padre deve aver detto, io sto per chiamarla. Egli disse, donna, portami da bere. E la conversazione ebbe inizio. Ora, la stessa cosa qui. Hai messo la mano sulla mia giacca, uno di voi? No, signore. Dio nel cielo sa che qualcosa mi ha toccato in quel momento quando ho pensato fosse Billy per dirmi di smettere. Capite? Io le mie mani, Dio sa che è vero. Qualcosa mi ha toccato così e ho pensato, fosse Billy per dirmi, avviamoci, capite? Io, quando si arriva a questo punto, non si sa proprio, non si sa quando fermarsi né cosa fare, capite? Si è proprio fuori di sé. Di che cosa stavo parlando? La donna al pozzo. E quindi dopo egli trovò dove era il suo problema e disse, vai a prendere tuo marito. Lei disse, non ne ho. E lui le disse che ne aveva avuti 5. Allora lei disse, vedo che tu sei un profeta. So che quando viene il Messia, egli ci dirà queste cose. Ora, sarebbe quello, lo stesso Messia oggi, se potessi dirti qualcosa che non va? Se Dio non ti aiuta, tu morirai. Tu hai il cancro. Ora, credi che Dio possa dirmi dov'è quel cancro? È nell'utero. Credi che Dio sappia chi sei? Credi che Dio sappia da dove vieni? Tu sei dell'Illinois. Ti chiami signora Johnson. Ritornatene e vivi. Gesù Cristo ti sana. Credi con tutto il cuore? proprio che lei viva. C'è un motivo per cui io ti ho detto di vivere. Padre in cielo, nel nome del Signore Gesù, impongo ora le mani sulla donna. L'unzione dello Spirito Santo è qui. Guariscila, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Caro Dio, sul nostro prezioso fratello, che tu tempo fa ad agosto gli hai risparmiato la vita, oh Dio clemente, vieni a lui ora mentre lo Spirito Santo sta ungendo i nostri cuori. Conosco le prove del mio fratello, guariscilo, Signore, rendilo sano. Tu avevi un attacco di cuore, hai il diabete. Tuttavia so che stai soffrendo. Quello è nostro Padre Celeste. Quest'uomo è, deve trovare te o morire. Lui preferisce andare all'ospedale. Perdona i suoi peccati e guarisci il suo corpo nel nome di Gesù Cristo. Possa lui vivere. Vai a casa, va. Bene, qui voi tutti portate questo fratello a casa. Nostro Dio prezioso, nel nome di Gesù Cristo, le mie mani su di lei, mentre l'unzione dello Spirito Santo è vicina, fa che la gente lo riconosca, che lei sia guarita. Padre Dio, mentre metto le mie mani, il mio corpo indegno, corrotto e malvagio, ma ora lo Spirito Santo è su di me, possa la potenza che sa discernere il pensiero del cuore, assistere questa donna e guarire il suo corpo nel nome di Gesù. Caro Dio, conoscendo il mio fratello e la sua malattia, sapendo che questo impedimento di parlare, oh Dio, di questo giovane che lotta il buon combattimento della fede, stando nella presenza di Geova Giara, il sacrificio provveduto dal Signore, possa la potenza che risuscitò Gesù dalla tomba toccarlo proprio ora. Dagli il desiderio del suo cuore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Signore Gesù, sulla mia sorella io impongo le mie mani, nel nome di Gesù Cristo, possano quegli occhi essere sanati, possa la sua afflizione andarsene dal suo corpo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nostro Padre Celeste, per la mia piccola sorella Kid, prego che tu vinca in lei e le dia forza nella sua vecchiaia, come faceste a Naomi. Signore, possa lei essere ancora usata per la tua gloria. Accordalo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Poi al fratello Kid, Signore, che la morte l'ha colpito ma la vita lo riportò indietro. Dio, prego che tu lo mantenga forte. Egli ha passato da molto il tempo assegnatogli, ma tu sei Dio e farai questo per la tua gloria, come mi hai promesso all'ospedale. Ora donagli forza per testimoniare. Possa la sua testimonianza risuonare attraverso lo stato dell'Ohio in tutto il mondo. Che Gesù mi guarisce ora, lo prenderò alla sua parola.